Allora, apriamo questo Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Partiamo con il question time. All'interrogazione numero 1 del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, relativa a quali osservazioni per la valutazione di impatto ambientale del progetto di autostrada regionale Cispadana. Prego, Roberto Guerra.
Grazie. Allora, considerato che in una precedente seduta di consiglio il sindaco ha dichiarato che l'amministrazione si sarebbe avvalsa di una consulenza esterna per la presentazione delle osservazioni tecniche all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo di autostrada regionale Cispadana e che il 9 dicembre 2012 scadeva il termine per la presentazione delle osservazioni tecniche. Chiediamo con risposta scritta in consiglio quali osservazioni sono state inviate alle autorità competenti nel merito del suddetto progetto autostradale. Grazie.
Bene, sindaco, prego.
Allora, io ho stampato le osservazioni, quindi le do immediatamente. Queste sono le osservazioni che sono andate in questi giorni, perché voglio ricordare che il Ministero, e l'avevamo comunicato anche in questa sede, pur in presenza di una scadenza, l'aveva dichiarata non tassativa, per cui anche noi ci siamo presi un po' più di tempo e le abbiamo presentate in questi giorni. Io direi che questo è tutto quello che ho da dire, nel senso che qui ci sono le osservazioni che sono state presentate non solo dal comune di Novi ma da tutti i comuni dell'area nord oltre al comune di Novi e naturalmente come veniva ricordato nell'interrogazione con la consulenza dello studio OICOS al quale noi affidammo già la vecchia amministrazione l'incarico per seguirci assieme agli altri comuni per tutto il percorso fino all'inizio del cantieramento dell'autostrada e anche dopo. Voglio aggiungere una cosa perché non ricordo se avevo dato l'informazione, anche i comuni di Rolo e Reggiolo che non avevano assunto questo tipo di decisione, cioè erano arrivati sempre in proprio, quindi senza consulenze, anche loro hanno incaricato lo studio OICOS di essere seguiti alla pari nostra. Quindi io puoi allungare questo. Sì, comunque sono qua, se glieli vuoi dare. Era Guerra.
Prego.
Niente, volevo dire che nel frattempo mi ero già procurato la risposta, che comunque pubblica, era visibile, e ho avuto modo di leggerla. E, mi sembra che ci siano una serie consistente di osservazioni e quindi che ritengo assolutamente positive e doverose e mi chiedo come a fronte di tutte queste osservazioni sia stato possibile apporre una firma sul progetto definitivo in conferenza dei servizi e, da una parte la firma fa pensare che il progetto fosse adatto, dall'altra parte 20 osservazioni e oltre fanno pensare che non lo fosse, quindi non c'è molta coerenza in questo, se non forse, può essere la mia impressione, forse malevola, di da una parte far passare la cosa, dall'altra salvarsi la faccia con qualche osservazione, comunque forse mi sbaglio. Sul discorso che è stato preso un po' più di tempo, mi fa piacere che si ammetta che un po' più di tempo forse serviva, come avevamo chiesto nel nostro ordine del giorno che ci è stato bocciato dalla maggioranza, ma fa niente, l'importante è che tutti abbiano trovato il tempo e sia stato concesso questa proroga. Quindi comunque mi ritengo soddisfatto della risposta e ringrazio.
Bene, allora possiamo proseguire passando al punto 2 del question time. Interrogazione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativo alla viabilità Rovereto. Prego.
Leggo, considerato la drastica riconfigurazione della viabilità avvenuta a causa del terremoto, la recente applicazione di nuovi sensi unici e limiti di velocità, in particolare nella frazione di Rovereto, chiediamo, con risposta scritta ed in consiglio, quali tempistiche si prevedono per la riapertura di Via Chiesa, la regione della trasformazione a senso unico di una parte di Via Savino Forti e quali tempistiche si prevedono per il ripristino del doppio senso di marcia. La ragione della mancanza di segnaletica o di dissuasore di velocità, ad esempio dosso rallentatore, nel tratto di Via Chiesa aperta alla viabilità, vista l'alta velocità di attraversamento della stessa, come già in precedenza segnalato dal nostro gruppo all'amministrazione. Quali eventuali altre modifiche della viabilità della frazione del capoluogo sono previste? Grazie.
Sì, risponde Giulia Olivetti, prego, do la parola.
Allora, io ho preparato già la risposta scritta che depositerò nei prossimi giorni, per cui ne do lettura. C'è solo un piccolo aggiornamento sulla risposta alla prima parte, per cui il primo punto vi rispondo verbalmente, poi il resto do lettura della risposta scritta e dopo troverete la risposta scritta aggiornata. Allora, per quanto riguarda la viabilità in Via Chiesa, come noto, la viabilità dipende dalla messa in sicurezza della chiesa. Allora, grazie all'intervento dell'amministrazione si è trovato il seguente accordo. I vigili del fuoco opereranno un intervento che però non è la messa in sicurezza vera e propria, ma è un cerchiaggio della chiesa che consentirà una tutto intorno, che consentirà una riapertura della viabilità. C'è anche l'intervento della curia che ha fatto il progetto e fornirà i materiali ai vigili del fuoco, quindi coprendo le spese per l'acquisto del materiale che servirà per questo cerchiaggio, e i lavori cominciano già la prossima settimana. Vorrei però specificare che anche gli edifici circostanti, in particolare la ex sede della CNA, sono fortemente compromessi, quindi sicuramente riusciremo a riaprire la viabilità, ma sarà una viabilità naturalmente che non sarà consentita ai mezzi pesanti e non sappiamo ancora, questo lo valuterà la Polizia Municipale, se ha il doppio senso di marcia o un senso, però sicuramente intanto iniziamo a ripristinare la viabilità nord-sud su quella strada. Leggo le altre risposte. Allora, l'istituzione di un divieto di accesso su via Savino Forti all'altezza di via 4 Novembre è stato pensato al fine di ridurre il traffico veicolare su quel tratto di strada, deviando in parte su via Mazzini. La decisione è stata assunta in risposta a ripetute lamentele dei residenti e a causa del fatto che in quel tratto di strada sono presenti molti edifici inagibili, la cui stabilità viene messa a rischio dal transito delle auto. Prima di tentare la soluzione del divieto di accesso, si è tentato di rallentare il traffico tramite un intenso presidio da parte degli agenti di Polizia Municipale. A dimostrazione di questo impegno si riporta un dato significativo. Negli ultimi 3 mesi dell'anno sono state sanzionate 70 violazioni pari al 10% delle violazioni elevate in tutto il 2012 nel comune di Novi. È importante anche ricordare che prima di adottare questa misura, quindi il divieto di accesso, abbiamo condiviso l'idea in assemblea pubblica Rovereto con i cittadini e ne abbiamo dato informazione preventiva sul Novi Informa, nonché tramite un comunicato stampa. L'ordinanza che impone il divieto d'accesso è però temporanea e sarà rimossa quando saremo in grado di riaprire almeno una delle due arterie di attraversamento di Rovereto, via Mazzini con la messa in sicurezza del municipio o via Chiesa con la messa in sicurezza della Chiesa. Su via Chiesa ho già detto prima, per quanto riguarda la messa in sicurezza della delegazione municipale di Rovereto, occorrono altri 40 giorni per completare le procedure burocratiche legate al progetto e poi successivamente saranno iniziati i lavori. Per quanto riguarda i dissuasori di velocità in via Chiesa, non sono stati previsti dal momento che non sono giudicati idonei per zone con edifici inagibili in relazione al fatto che questi provocano molte vibrazioni con il transito dei veicoli. Inoltre si ricorda che la competenza è provinciale per tutto ciò che riguarda gli interventi sulla strada in oggetto. Altre modifiche alla viabilità sono oggetto di analisi da parte dello staff della Polizia Municipale per consentire una fluida circolazione dopo il sisma che ha cambiato radicalmente il nostro territorio. Sarà data opportuna comunicazione su queste modifiche al Consiglio Comunale, come richiesto dall'interrogazione in esame, man mano che saranno definite nuove azioni di intervento. Diamo comunque conto di due ulteriori modifiche alla viabilità istituite nei primi giorni del corrente anno. In via Martiri della Libertà a Novi, davanti alle scuole, è stata istituita una minima interdizione del transito di autovetture durante gli orari di entrata e uscita degli studenti, ad esclusione dei veicoli autorizzati, al fine di garantire la maggiore sicurezza degli studenti stessi. La segnaletica non è ancora stata disposta, ma si provvederà nei prossimi giorni, non appena saranno pronti i pannelli integrativi con le prescrizioni degli orari che devono essere stampati ad hoc. In via Curiel, davanti alle scuole di Rovereto, è stato istituito un senso unico per una più fluida circolazione dei veicoli e per una maggiore salvaguardia degli studenti.
Grazie della risposta, mi ritengo soddisfatto, e soprattutto per quanto riguarda il discorso della strada davanti alle scuole, che è veramente sovratrafficata durante gli orari. E ho notato più volte addirittura persone che parcheggiano sulla pista ciclabile, questo forse perché mancano le righe ancora, comunque è una zona sicuramente a rischio. Quanto riguarda i dissuasori di velocità, io non è mia competenza stabilire se effettivamente fanno vibrazioni o meno, però presumo che ci possano essere dissuasori di altro tipo, come quelli segnaletici che monitorano semplicemente la velocità, fanno vedere la velocità a cui le auto stanno andando e questi non fanno rumore, quindi penso che volendo qualche altra alternativa si poteva trovare. Niente, mi riservo di confrontarmi con la lista e di portare altre osservazioni in merito qualora vi fossero. Grazie.
Bene, allora prima di passare agli ordini del giorno,
Cattini.
Prego, allora un attimo, interrompiamo un attimo. Allora, riprendiamo dopo questa breve pausa. Allora, partiamo con l'appello. Prego, segretario.
Ah, sono qua, salve. Allora, Turci, Argenton, Benzi, Bulgarelli, Cesari, Cogato,
no,
Malagola, Olivetti,
Palermo,
c'è, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Guerra, Ferraresi e Cattini.
Bene, il consiglio è insediato a maggioranza. Bene, partiamo. Eh sì, col primo punto all'ordine del giorno di Benzi Sauro, capogruppo centrosinistra con Novi, relativo a educazione alla legalità. Prego, Benzi.
Buonasera a tutti. Adesso arriva, tecnologia moderna, educazione alla legalità. Premesso che in vaste zone dell'Italia, dal nord al sud, un vero e proprio contropotere, criminale e mafioso, si oppone alla legalità democratica. Si fonde sull'accumulo di ricchezze illegali, esercita il dominio dei più forti sui più deboli, attraverso l'uso della violenza, inquinando la società, l'economia e le istituzioni democratiche a tutti i livelli. L'economia illecita non ha più confini e l'influenza delle organizzazioni criminali da tempo non è più limitata alle tradizionali zone di insediamento, ovvero le regioni del sud, ma si è insediata fortemente anche nelle più ricche regioni del nord Italia, che faticano a prenderne consapevolezza e di conseguenza faticano a contrastare tale fenomeno, soprattutto nella società. Le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, ma rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dell'economia. Impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini, il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza e alla giustizia. Tutti questi diritti non potranno essere goduti ed esercitati in pieno da nessuno se non si sconfigge l'illegalità organizzata. Dato che la Giunta della Regione Emilia-Romagna il 28 dicembre 2011 ha stanziato 2 milioni di euro di risorse regionali per 67 progetti, tra i quali 14 in provincia di Modena, per la sicurezza urbana e la lotta alle infiltrazioni mafiose sul territorio e che sono stati approvati nel 2012 altri progetti per un totale di ulteriori 148.088 euro. Le risorse a disposizione sono andate a favore di nuovi mezzi e tecnologie per la sicurezza e la polizia locale, per la formazione degli amministratori e degli imprenditori sui temi della legalità e del contrasto alla mafia, per favorirne incontri con studenti e interventi per recuperare edifici sottratti alla criminalità. I progetti coinvolgeranno circa 200 comuni, 400 operatori delle amministrazioni pubbliche e 20.000 studenti, tra i quali 500 potranno visitare terre e beni confiscati alle mafie in Emilia-Romagna e in altre regioni, partecipando ai campi della legalità di Libera. Considerato che è necessario aggregare tutti gli enti territoriali con l'interesse ed educare alla legalità attraverso la promozione di progetti per attività di formazione nelle scuole e di sostegno alle politiche giovanili. Vanno promossi percorsi di formazione alla legalità, alla democrazia e alla solidarietà rivolti agli amministratori, ai cittadini, ai bambini e agli adolescenti, in collaborazione con tutte le associazioni impegnate da anni nella lotta contro le mafie. Dopo i sismi di maggio 2012, il Ministero dell'Interno, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha istituito il gruppo Interforze Ricostruzione Emilia-Romagna, struttura investigativa Interforze con il compito di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle attività di ricostruzione. Tenuto conto che recenti episodi intimidatori di chiaro stampo mafioso, scorta al giornalista Giovanni Tizian, busta con proiettili all'imprenditrice Cinzia Franchini, che hanno riguardato la provincia di Modena, le ricorrenti notizie di arresti nelle zone di Rimini, l'aumentare delle infiltrazioni mafiose negli appalti, la recente notizia nell'interdittiva ad un'impresa modenese di partecipare agli appalti per la ricostruzione per sospette infiltrazioni mafiose. Impegna sindaco e giunta assumere la lotta all'infiltrazione di tutte le organizzazioni mafiose come priorità della propria azione amministrativa, al fine di prevenire il radicamento mafioso nel nostro tessuto economico e sociale, ad attivarsi per accelerare l'adesione dell'Unione Terre d'Argine all'Associazione Avviso Pubblico, enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, associazione costituitasi nel 1996 che riunisce e rappresenta regioni, province e comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia. Attivare eventualmente percorsi guidati anche fuori dal contesto scolastico, favorendo la partecipazione alle attività già presenti sul territorio, provinciale e regionale, realizzate in particolare dalle associazioni che operano sul territorio. Realizzare campagne di comunicazione locale utili ad informare e sensibilizzare i cittadini rispetto alle questioni e alla storia del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso. Mi sento solo di aggiungere i fatti che tutti sicuramente sapete, come ieri sono state arrestate una buona parte di questi mafiosi, presunti. Ecco, diciamo che il giornalista che aveva minacciato, il giornalista Tizian, si dice che sia stato preso, ecco, è stato arrestato e diciamo che è stato un passo avanti contro la criminalità. Grazie.
Grazie Benzi. do la parola a chi vuole intervenire. Prego, Diegoli.
Allora, notiamo che effettivamente questo è un ordine del giorno che è stato presentato anche in Terre d'Argine e che è stato votato anche all'unanimità e che ha riscosso assolutamente successo e una importante discussione. E peccato che effettivamente qui ci siano alcune differenze rispetto a quell'ordine del giorno lì, cioè ovvero sia negli impegni sia nelle premesse effettivamente ci sono delle mutilazioni che l'hanno reso un pochettino meno coerente, cioè il testo effettivamente non risulta effettivamente così organico come invece era quello presentato, però è identico nella maggior parte dei punti, io ce l'ho qui, però è assolutamente identico nella maggior parte dei punti, quindi effettivamente sia negli impegni sia nelle premesse effettivamente notiamo che deriva per forza di cose da quello, perché è impossibile, ritengo, scrivere le stesse frasi con le stesse modalità e le stesse parole, quindi per forza di cose deve derivare da quello. In più notiamo che ad esempio quando si parla di nelle premesse, quando si parla di educazione, effettivamente si fa riferimento a quelli che sono l'educazione e la formazione degli studenti, nei confronti della quale siamo assolutamente d'accordo. Peccato che poi effettivamente negli impegni manchi qualcosa che vada nella direzione della formazione degli studenti. Capiamo che i servizi scolastici sono conferiti senza dubbio in Terre d'Argine, però probabilmente un riferimento anche molto semplice, non c'era bisogno di impegni stravolgenti, straordinari, però un impegno anche molto semplice per quanto riguarda l'istituzione scolastica del territorio poteva senza dubbio andare nella direzione di una formazione ed educazione alla legalità anche specifica all'interno del territorio. In più, una frase, un impegno, il terzo in questo ordine del giorno, che dice attivare eventualmente, tra virgole, percorsi guidati anche fuori dal contesto scolastico. Anche questo è evidente che deriva dall'altro ordine del giorno, per il fatto che anche fuori dal contesto scolastico fa riferimento ad un contesto scolastico che in questo ordine del giorno manca, perché era esattamente il punto precedente in quello in Terre d'Argine. E anche perché come si giustifica questo anche fuori dal contesto scolastico nel momento in cui non c'è il contesto scolastico espresso in questo ordine del giorno? In più, questo avverbio eventualmente è stato, sembra banale, però è stato discusso in Terre d'Argine come con favore anche da parte della maggioranza, poiché si è notato che togliere l'eventualmente poteva essere un impegno maggiore ad attivarsi anche all'interno di percorsi extrascolastici effettivamente per quanto riguarda appunto l'assessorato alle politiche giovanili che è citato nelle premesse, quali ad esempio nel territorio abbiamo dopo scuola centri giovani e quindi questo potrebbe essere un impegno anche più concreto, più diretto nei confronti di questi contesti extrascolastici che spesso sono contesti di ragazzi più bisognosi, più a rischio, effettivamente più deboli, più fragili, e un sostegno anche nei confronti di un educare alla legalità potrebbe essere qualcosa di ben gradito assolutamente, così come appunto la discussione in Terre d'Argine ha portato anche da parte del capogruppo di maggioranza dei Pietri a togliere quell'avverbio che effettivamente poteva significare un'attivazione, una promozione tutto sommato molto morbida.
Bene, qualcuna? Prego, Cesare.
Buonasera. Ora, questo è un ordine del giorno che fondamentalmente è stato costruito intorno a quello votato a Terre d'Argine. Non è fuori discussione come cosa. Effettivamente però c'è anche da guardare che il punto saliente, la richiesta più importante è quella che dice di accelerare su Terre d'Argine in modo di aderire ad avviso pubblico, che è la cosa fondamentale, perché si iniziano dei percorsi tramite la scuola e la polizia municipale che sono fondamentali per l'educazione alla legalità. Logicamente, una volta che l'Unione Terre d'Argine aderirà ad avviso pubblico, dopo si può fare tutto quello che c'è da fare. Eventualmente una volta che Unione Terre d'Argine entrerà a far parte di avviso pubblico, finché non fa parte non possiamo impegnarci direttamente in questa cosa. Ci sono dei progetti, questi progetti vanno finanziati, ci sono dei finanziamenti che partono quando aderisci a qualcosa come può essere avviso pubblico, comunque cose di quella natura, va bene? È solo questo. Se eventualmente una volta aderito Terre d'Argine ad avviso pubblico crea, va tolto, non lo so, si può discutere, però il fondo diventa questo. Noi chiediamo di accelerare la procedura di Terre d'Argine per far parte di avviso pubblico. Grazie.
Sì. Ah, non avevo visto. Prego, Guerra.
Grazie. Io sono d'accordo con quanto dice Cesare, che sicuramente il punto più importante è propedeutico a tutto il resto, è il secondo punto sull'adesione a questa associazione, che poi fornirà un percorso guidato verso programmi già prestabiliti. Però siccome nell'ordine del giorno sono presenti anche altri punti che noi siamo tenuti a votare, considerare all'interno dell'ordine del giorno, sarebbe bene che fossero posti nel modo corretto. Quindi io per esempio sono sicuramente d'accordo con l'osservazione di Diegoli, che dice di questo eventualmente è un po' ambiguo, perché o i percorsi si vogliono fare o non si vogliono fare, quindi rimane da decidere se si vuole se ci si vuole attivare in questo senso, lasciamo questo punto e si vota, altrimenti è bene toglierlo, perché sembra di giocare con le parole, come un po' mi sembra un gioco di parole il primo punto, che dice tutto ma non dice niente, cioè assumere la lotta all'infiltrazione di tutte le organizzazioni mafiose come priorità della propria azione amministrativa è un po' uno slogan, ma che non vuol dire, nel concreto non vuole dire niente. Cioè la mafia oggi si combatte con soluzioni e strategie concrete e precise che si possono proporre o non proporre, e sul fatto che siamo contro la mafia e siamo tutti d'accordo, non credo che ci sia bisogno di spendere parole in questo senso. Quindi io il primo punto mi sento di proporre di toglierlo, perché non aggiunge niente a questo ordine del giorno, anzi sembra di diluire i concetti importanti, e quindi di smarrire il senso di questo ordine del giorno. E chiedo, penso in coerenza, anche d'accordo con la lista di progetto comune, di togliere questo eventualmente dal terzo punto. Per il resto sono d'accordo e ovviamente pronto a sostenerlo nel pieno.
Bene, prego, mi ha chiesto la parola il sindaco.
Ma io volevo sottolineare due o tre aspetti di questo ordine del giorno, premettendo che togliere l'eventualmente non costituisce un problema nemmeno per noi, può diventare un rafforzativo del concetto, quindi non è un tema da correggere, per cui lo spirito non è certo quello di una correzione di un tema. Io volevo fare praticamente innanzitutto ribadire una cosa che è già stata presa come impegno dall'Unione Terre d'Argine dell'adesione ad avviso pubblico. Era nostra intenzione farlo praticamente a cavallo del momento del terremoto. Avevamo deciso di fare un'iniziativa in quel periodo, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, un'iniziativa pubblica durante la quale avremmo aderito come Unione ad avviso pubblico. Poi è successo quel che è successo. Naturalmente la volontà di farlo c'è tuttora, ne abbiamo parlato anche di recente in Giunta dell'Unione, e faremo questa iniziativa. Quindi, considerando peraltro che il sindaco di Soliera, che come comune Soliera aveva aderito già da tempo, è all'interno dell'organo direttivo di avviso pubblico, sta mettendo insieme, diciamo così, sta lavorando anche su questa iniziativa da fare come Unione, durante la quale faremo l'adesione. La cosa che questo ordine del giorno, anche altre due cose, ha voluto sottolineare. La prima è quella che riguarda la legalità nella ricostruzione. Noi abbiamo voluto sottolineare la struttura, il GIRER, quella struttura di controllo e di monitoraggio che è frutto di un accordo della Regione Emilia-Romagna con il Ministero degli Interni, che diciamo così è stata utile anche per un verso, purtroppo, devo dire, negli ultimi giorni, durante questa fase di controllo e di monitoraggio, di andare ad individuare quei rischi di infiltrazione mafiosa che, come è detto anche nell'ordine del giorno, hanno fatto sì che un'azienda che ha vinto numerosi bandi di gara per la ricostruzione non fosse iscritta al momento nella whitelist della regione. Quindi questa modalità, questi paletti che la regione ha voluto mettere per la ricostruzione, che sono peraltro stati richiamati anche oggi dal ministro Cancellieri, che era in visita a Modena, fanno sì nelle intenzioni, nei fatti, che la nostra ricostruzione abbia le garanzie, il massimo delle garanzie, per poter avvenire al riparo, appunto, dalle infiltrazioni mafiose e dalla possibilità che l'economia illecita ci divori, ci porta via quelle risorse che invece ci spettano. Quindi erano un po' tre i principali temi che voleva porre l'ordine del giorno, attualizzando anche rispetto a quello che è avvenuto dal momento dell'Unione Terre d'Argine ad oggi, perché alcune cose sono avvenute. Per cui questo lo volevo sottolineare, perché se è vero, e senz'altro, come diceva il consigliere Guerra, siamo noi qui sicuramente, tanti altri, contro le mafie, non per questo purtroppo le mafie si fermano, per cui questa vigilanza e questo allarme continuo, credo che i fatti ci stiano dimostrando che sia importante in tutte le comunità e nella nostra in modo particolare. Quindi questo era per richiamare tutti noi, e noi qui e poi all'esterno, perché la nostra azione sia sempre incisiva e vigile per la lotta contro la mafia, perché ora più che mai, con il flusso di denaro che comunque è arrivato ed è ancora in arrivo nelle nostre zone, certamente è un terreno molto fertile per un verso e fragile per l'altro, per appunto correre il rischio di vedere questa economia sommersa e illegale prendere possesso anche di quella parte della nostra economia che vogliamo mantenere sana, in particolare sulla ricostruzione.
Bene, nessuno chiede più la parola? Prego, Cattini.
Buonasera e grazie Presidente. Io sul flusso di denaro ho qualche dubbio, perché credo che la gente ne abbia visto molto poco del denaro. Spero vivamente che ne venga, e ne venga tanto, ma dopo dirò qualcosa in proposito, soprattutto del 100% che tutti i partiti sbandierano sulla ricostruzione delle case, eccetera. Sarebbe bello che venisse fuori una cosa comune, e visto che le correzioni che si chiedono sono, credo, abbastanza limitate, quelle che chiede Degoli, che chiede anche comunque tutta l'opposizione, credo che tirarci due righe sopra, cambiare una parola, non succeda niente. Questo per il bene di una lotta contro la mafia. Grazie.
Grazie Cattini. Allora, se nessuno chiede la parola, si pensava di approvare, di mettere... Togliendo la parola... Ah sì, prego. Prego Benzi, allora.
Innanzitutto volevo dire che quando come gruppo abbiamo elaborato l'ordine del giorno, sì, abbiamo preso spunto sicuramente da quello dell'Unione, però è anche chiaro che noi ci vogliamo, cioè pensiamo anche di scrivere quello che pensiamo anche noi, cioè non è che potevamo prendere l'ordine del giorno dalle Terre d'Argine, lo portavamo qua, cioè allora a quel punto avreste detto che l'abbiamo copiato tale quale, quindi cioè stiamo a guardare le forme, ma l'importanza è la sostanza, cioè non come l'abbiamo scritto, ma quello che volevamo dire, forse lo avete capito. a Cattini dico, cioè, la legalità è arrivare a questo, non, cioè, lo sai, cioè, veniamo da 20 anni di centrodestra, che quello che è stato e quello che non ha voluto fare lo sappiamo solo noi. Quindi direi che di fronte a questo ordine del giorno noi siamo disponibili a togliere eventualmente, cioè su eventualmente non c'è nessun problema, anzi lo togliamo volentieri, però per il resto noi lo lasciamo com'è perché è frutto del nostro gruppo e noi vogliamo che venga approvato in questo modo, ecco, grazie.
Bene, allora se siete d'accordo passiamo alla votazione. Emendato naturalmente come ha spiegato Benzi, quindi chi è favorevole a
azione di voto anche?
Bene, sì, perfetto,
perfetto, grazie. Non capisco perché sono stato preso in causa, comunque lo stesso. No, sicuramente eventualmente è molto riduttivo quello che chiedevamo, non chiedevamo certo la luna, però per la mafia questo ed altro, per cui per quello che mi riguarda sicuramente va bene così, lo voterò, grazie.
Grazie Cattini. Qualcun altro dichiarazione di voto? No. Allora passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Quindi direi che è stato votato all'unanimità. Bene, allora passiamo all'altro punto, che è questo, vero? Sì, mi ero un attimo persa. Allora, ordine del giorno del gruppo consigliare progetto comune relativo alla viabilità. Prego Diegoli.
Premesso che, trascorsi ormai 7 mesi dal terremoto, la situazione della viabilità nei centri abitati del nostro territorio comunale rimane in uno stato di particolare precarietà, al punto da impedire, specialmente a Rovereto, per ragioni oggettive e note, la possibilità di attraversamento della zona centrale. Questo fatto influenza negativamente la possibilità del ritorno delle attività commerciali nella propria sede e limita fortemente la sopravvivenza delle poche che con grande difficoltà sono riuscite a riaprire. Le conseguenze non si limitano al solo aspetto commerciale, ma impediscono anche di riavviare quel rapporto tra le persone, caratteristico della vita sociale dei nostri paesi, parte fondamentale di quel quotidiano che si è improvvisamente interrotto e che permetterebbe alle nostre comunità di riappropriarsi del proprio paese, beneficiando di una maggiore serenità. Visto che a Rovereto la viabilità è ostacolata principalmente dalla chiesa, non ancora in sicurezza, dal palazzo municipale, non ancora in sicurezza, dalle abitazioni private prospicenti la strada ed ancora da abbattere, che a Novi l'attraversamento del centro risulta in parte meno penalizzato, ad eccezione di Corso Marconi e Viale Matteotti, che risultano in parte percorribili, in parte interrotti, con evidenti conseguenze per alcune attività commerciali. Preso atto che in relazione alla chiesa di Rovereto spetta alla proprietà di garantire la messa in sicurezza, anche se in altre situazioni, sempre all'interno del centro, pur trattandosi di privati, la messa in sicurezza è stata effettuata già da diversi mesi dai vigili del fuoco, favorendo così per quella parte un miglior accesso, che nel centro di Novi mancano pochi tratti di viabilità per migliorare significativamente l'accesso, che la viabilità complessiva del territorio è limitata da diverse case ancora da abbattere. Delibera che la Giunta si attivi con tutti i mezzi possibili ed il massimo dell'autorevolezza verso quei proprietari di enti e case affinché nel più breve tempo possibile vengano rimosse le cause che impediscono il ripristino di una viabilità quasi normale, che la Giunta e la struttura tecnica stabiliscano dei criteri basati su ragioni di priorità e logica per l'ordine cronologico degli abbattimenti, che la Giunta, simultaneamente alla rimozione delle cause di impedimento al ripristino della viabilità nel centro di Rovereto, determini anche l'intervento necessario a rimettere in sesto l'incrocio del semaforo, in quanto si tratta di una manutenzione attesa da diversi anni.
Bene, quindi do la parola a chi vuole intervenire.
Do la parola a Italo Malagola, prego.
Allora, premesso che capisco che questo ordine del giorno vuole sollecitare, diciamo, a un ritorno della viabilità e della normalità, che mi sembra anche logico, premesso che però questa amministrazione non si è mai sottratta a questo impegno, anche se i tempi sono lunghi, ce ne rendiamo conto, non è che noi abbiamo un concetto diverso del nostro paese, del nostro territorio rispetto a quello che hanno le opposizioni, solo che dobbiamo fare più valutazioni, meno frettolose, più responsabili, perché non si aprono vie così se non c'è la messa in sicurezza degli edifici e mettono a rischio l'incolumità pubblica. Questo deve essere il criterio principale per cui si può aprire una strada. Io lo devo dire, c'è i due punti critici di Rovereto, che sono la chiesa e il palazzo municipale, cioè la delegazione. Anche se oggi non si è tenuto nulla, sono almeno 3 mesi che noi stiamo lavorando, perché bisogna prima di tutto chiedere risorse alla regione. La regione non le approva subito, naturalmente, ma una volta che la regione le ha approvate, noi dobbiamo dare l'incarico a un progettista, fare un bando di gara e poi, una volta che il bando di gara è arrivato al suo termine, dare l'incarico alla ditta che ha vinto il bando di gara, perché un'amministrazione pubblica funziona così. Sarà brutto in questo momento, però, come ho detto in altri casi, i terremoti non annullano la burocrazia, anzi forse peggiorano anche questa situazione. Quindi voglio dire che, anche perché adesso lo dico perché mi sento di dirlo, cioè il fatto che sia venuta Striscia la notizia a Rovereto e lunedì incomincerà un'opera provvisionale della chiesa, non è perché è venuta Striscia la notizia, ma sono 3 mesi che ci lavoriamo. Qui c'è una serie di opere provvisionali chieste dall'amministrazione per 2.600.000 euro, comprese le chiese, ma non l'abbiamo chiesta ieri, l'abbiamo chiesta 2 mesi fa, 2.600.000 euro di opere provvisionali. Quindi vuol dire che non è che noi non abbiamo questa idea complessiva di risistemare, di un ritorno alla normalità per quanto è possibile di questo comune. L'altra questione, che è la premessa che fa, guarda, siamo tutti d'accordo che i centri vanno riaperti, ma volere creare l'illusione che una volta che riapri il centro, si ritorna alla normalità, riaprono i negozi, quando i negozi sono tutti puntellati, cioè questo è un voler raccontare delle folle alla gente, io lo devo dire, questa è una strumentalizzazione della realtà. Perché un negozio puntellato, una volta che apriamo la strada, non è che riaprono il negozio. Sono d'accordo per i negozi che hanno già aperto in quelle posizioni e che causa tutta la situazione che c'è, non causa la chiusura della strada, purtroppo stanno perdendo del reddito. E questo, se ne siamo ben consapevoli di questa situazione qui, ma quando riapriremo la strada non è che gli cambia la vita, perché io voglio essere sincero, pur consapevole del fatto che i centri vanno, le strade vanno riaperte, va ripristinata la viabilità ordinaria, ma soprattutto anche perché c'è chi sta soffrendo da tempo di una viabilità che sta massacrando certe strade quando le altre sono chiuse, cioè c'è chi sta sopportando il peso della viabilità e non ne ha bisogno. Questo, secondo noi, è il problema principale. Via Savino Forte, Rovereto, sta sopportando un traffico con delle case che fra un po' vengono giù. Il fatto di riaprire via Chiesa Sud è per dare una risposta anche agli altri, non solo per dare una risposta al fatto che si riaprirà il centro e si tornerà a socializzare. Ma cosa si socializza che non c'è più neanche un bar aperto? Cioè la gente non si ferma mica più al bar in piazza Rovereto, di 4 sono stati demoliti tutti i 4, cioè voglio dire, non ce n'è mica uno su. Quindi io non vorrei, cioè a me sono consapevole, però strumentalizzare queste cose così, cioè mi sembra poco opportuno anche, però voglio dire, son convinto che poi il lavoro lo dobbiamo fare. L'altra questione è che comunque la giunta e l'ufficio tecnico ha sempre dato delle priorità alle messe in sicurezza e alle demolizioni, perché si è partiti da lì, dai centri storici, dalle case dei fabbricati che erano pericolosi, che potevano crollare sulle strade, cioè che erano a rischio di incolumità pubblica. Questa è stata la priorità e si va avanti con questa priorità. Adesso che molte di queste demolizioni, opere provvisionali sono state fatte, si segue un criterio simile e si dà delle risposte alle priorità. Voglio dire, è un lavoro che l'ufficio sta facendo. Voglio dire, finché ci sono i vigili del fuoco qui, continueremo a farlo. L'altra cosa, per chiudere, lunedì incominceranno anche i lavori di ripristino dell'incrocio di Rovereto, in concomitanza con la chiesa, così si chiude una volta sola e speriamo di riaprire tutto quando sono finiti tutti i due lavori, per non chiudere due volte la strada, riaprirla e poi richiuderla. Quindi in concomitanza con i lavori di i primi lavori provvisionali, perché non è la vera opera provvisionale della chiesa questa, perché dopo dovrà susseguire quell'altra, quella vera, diciamo, quella adesso io la chiamo puntellatura perché non ho idea ancora del progetto che verrà fatto, quindi. E così riapriremo sia l'incrocio, riapriremo, sistemeremo l'incrocio e speriamo di riaprire definitivamente la viabilità, ma a senso unico, non a doppio senso, perché non sopporterebbe comunque il peso di un traffico così.
Bene, Malagola.
Per la delegazione i lavori incominciano fra 40 giorni.
Qualcun altro chiede la parola? Prego Fabri.
Allora, volevo dire questo. È chiaro che si può sempre scrivere un ordine del giorno di 10-12 pagine che elenca tutte gli elementi di criticità che ci sono. Volutamente lo si tiene in una forma un po' più snella, citando alcuni elementi. È chiaro che si citano quelli più eclatanti per aprire il dibattito, poi sicuramente ci sono situazioni di viabilità che ha citato Italo, che sicuramente sono altrettanto critiche o che sono conseguenze di quelle che ancora sono da risolvere. Questo per dire che siamo coscienti che poi anche le altre vie Savino Forti hanno delle conseguenze e che sicuramente lavorare su uno significa lavorare sull'altro, e deve essere comprensibile che un ordine del giorno vuole evidenziare alcuni punti per aprire una discussione. E da questo punto di vista, quello che è l'approccio agli interventi che l'amministrazione sta facendo sulla viabilità, siamo coscienti che state lavorando. È chiaro che sarebbe, secondo noi, opportuno, ed era questo che l'ordine del giorno voleva un po' richiamare, una trasparenza e informazione, parlo a livello pubblico, sulle prossime opere che sono da realizzare, di modo tale che comunque gli esercizi commerciali sappiano che magari non lo scoprano così a breve dal giornale, ma magari lo sappiano per tempo, man mano che le opere vengono richieste dalla regione, messe in programmazione, per cui ci sia anche un orizzonte temporale davanti che dia speranza e fiducia. È vero che le attività commerciali non è automatico che riaprano perché gli diamo un minimo di viabilità, però quelle poche che hanno riaperto sono lì che aspettano questo. È opportuno, laddove ci sono le informazioni da parte dell'amministrazione, dargli una prospettiva, dirgli questo intervento a breve, fra 30 giorni, 40 giorni, 60 giorni sarà realizzato, per cui le persone sanno che a breve la loro attività avrà un nuovo passaggio, un minimo di passaggio. Non pretendo che automaticamente tutti ritornino in centro, visto che qualcheduno l'ha fatto e qualcheduno che ha parlato con noi è in parte anche pentito, perché lo sforzo fatto non è ricambiato dalla presenza che si aspettavano. È chiaro che quel po' di viabilità comunque è un qualche cosa, è un primo passo per dargli ancora fiducia e magari la forza di resistere un altro po'. E Novi sicuramente da questo punto di vista sul centro ha pochi tratti oramai che mancano, e la nostra richiesta è anche quella di conoscere questa programmazione, ma non noi, i cittadini e le attività commerciali che sono interessate da questo problema. Allo stesso modo c'è un punto che non abbiamo toccato, che è simile, che riguarda anche le demolizioni di case private, ma che hanno un effetto sulla viabilità pubblica, che sono situazioni che dovrà gestire il comune o che il comune sta gestendo, che hanno conseguenza comunque anche queste su edifici che sono lì in attesa di sapere come procederanno i lavori dei vicini. La nostra richiesta, che avevamo fatto anche in passato in questo senso, era che laddove c'è un intervento pubblico e di sicurezza pubblica programmata ci sia la possibilità, tramite internet come volete, di avere questa informazione e conoscenza, perché comunque ci sia da parte delle persone interessate una consapevolezza che a breve arriverà questo intervento. La situazione della Chiesa, che in particolare è il punto su cui ruota tutto, tra l'altro il nostro ordine del giorno è stato presentato più o meno contemporaneamente all'uscita sui giornali dell'informazione che appunto era stata programmata la messa in sicurezza della Chiesa, da una parte una risposta, ne prendo atto, dall'altro comunque quello che è la maggior parte del sentimento dei cittadini di Rovereto, che comunque sanno che quelli sono soldi sprecati. Quella è una chiesa che un po' tutti volevano fosse abbattuta. Capisco che non è nella autorità del comune di poterlo fare, mi chiedo se erano possibili, adesso sul giornale si parlava di 400.000 euro, se erano possibili interventi meno costosi che in qualche modo permettessero, non so, di transennare il passaggio senza dover fare un intervento così pesante. Anche il fatto che sulla delegazione a breve comincino i lavori è una notizia che ci fa piacere. Torno a dire, mettiamole, pubblichiamole, informiamo, diamo conoscenza a tutti i cittadini, di modo tale che chi è vicino sappia che i problemi stanno venendo avanti e a breve possono essere risolti. Penso che di fondo ci sia questo. Ci fa piacere che l'incrocio di Rovereto finalmente venga risolto, visto che è stata anche una nostra piccola battaglia, perlomeno una mia battaglia personale nel mio precedente gruppo qualche anno fa. Grazie.
Bene, Fabio. Guerra, Roberto.
Grazie. Mi allaccio subito a quanto detto Fabri in ultimo, e penso che come noi avevamo proposto già a luglio dell'anno scorso di pubblicare o di rendere disponibile un elenco, una sorta di programmazione che dia modo ai cittadini di sapere che cosa si sta facendo, quali saranno i passi successivi, e avere un'idea, un'indicazione, un ordine di grandezza perlomeno per le cose che l'amministrazione sta facendo e di come le demolizioni stanno andando avanti e anche la ricostruzione. Questo ci è stato negato per motivi di presunta privacy, quando poi abbiamo scoperto che in altri comuni questa cosa si fa, quindi in realtà la possibilità di farla c'è. Io penso che questa cosa sarebbe ora che si facesse, perché non è possibile che le persone non sappiano cosa sta succedendo in questo comune. A prescindere dal fatto che un consigliere, come posso essere io o i qui presenti, possono fare un accesso agli atti per conoscere quello che succede, i cittadini singoli, i comuni, hanno il diritto di sapere queste cose e le voci devono circolare, perché altrimenti sembra che il comune e l'amministrazione sia circondata da una nube oscura che nessuno sa cosa circola dentro. Io credo che sia anche a vantaggio vostro, e parlo a tutta l'amministrazione, di dare un senso di trasparenza proprio verso i cittadini in questo senso. Però purtroppo, tornando all'ordine del giorno, questo non è quanto trattato dall'ordine del giorno che stiamo andando a votare, quindi mi scuso se sono uscito un po' fuori tema, vorrei che lo fosse, perché vorrei veramente, credo che sarebbe anche più importante rispetto al tema proposto. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, io penso per esempio sul punto 2 che la giunta e la struttura tecnica abbiano già stabilito dei criteri basati su ragioni di priorità, ci sia già qualche questi criteri, però appunto non li sappiamo e non credo che nessuno al di fuori dell'amministrazione li sappia. Quindi forse per me l'ordine del giorno sarebbe diverso, ma dovendo andare a votare questo com'è, io non mi sento di poter stabilire, entrare nel merito meno, anche perché io, non essendo di Rovereto, non sinceramente, onestamente, un po' esce dalla mia percezione della realtà e di come stanno le cose. Per cui vorrei intanto sapere, avere una risposta su quanto ho detto adesso e poi al limite.
Bene, do la parola al sindaco, prego.
Allora, guardate, adesso tenterò di dare anch'io alcune, di integrare anche le cose che ha detto il vice sindaco. Partendo dall'ultima domanda che ha fatto il consigliere Guerra. Allora, io, guardate, credo che su quali criteri si sia operato per le messe in sicurezza e le demolizioni, francamente credo che ce lo siamo detti e ripetuti più volte, e sono non tanto stabiliti dai comuni ma fissati dalle norme, che sono quelle della pubblica incolumità. Quindi noi abbiamo demolito ad oggi circa 70 edifici privati e sempre guidati da quel criterio. L'abbiamo detto e ribadito in quest'aula diverse volte, nonché in tutte le assemblee pubbliche, nelle informazioni anche scarse, poi verrò anche quello che sono state date, ma questo è il criterio fissato dalla norma in questi casi, nel momento in cui il sindaco deve tutelare la pubblica incolumità. Noi abbiamo chiuso col 20 di dicembre, peraltro quando sembrava che fosse, ed è stato così, che fosse l'ultimo giorno di permanenza dei vigili del fuoco, abbiamo programmato tutto quello che era possibile con i vigili del fuoco, il resto l'abbiamo chiesto come allegato 3, quindi come autorizzazione alla spesa per altre demolizioni, e abbiamo, diciamo, concluso quasi tutto quello che era pubblica incolumità. Poi abbiamo trovato altre cose, ma poi la richiesta pressante dopo il 20 di dicembre di riavere i vigili del fuoco, richiesta che, guardate, è stata fatta in modo pressante, devo dire, in particolare dai comuni, dai sindaci di Novi e Concordia, perché siamo i comuni che dal punto di vista dell'esigenza di messa in sicurezza anche con demolizioni siamo quelli che hanno più bisogno, ha fatto sì che dopo un sopralluogo effettuato a Novi dall'assessore Paola Gazzolo, che ha fatto il giro di tutto il comune e ha verificato le cose che gli avevo trasmesso, che erano la situazione attuale, poi sono tornati i vigili del fuoco e rimangono fino al 30 di marzo. Sono tornati i vigili del fuoco in prima battuta da lunedì scorso, quelli che si occupano di opere provvisionali, poi dalla prossima settimana, adesso più o meno, ma si stanno organizzando, stanno arrivando i demolitori, perché sono anche, vengono da luoghi diversi. I demolitori generalmente vengono dal Lazio, non abbiamo noi dei demolitori bravi, come si dice nell'ambiente in Emilia Romagna. Comunque tornano anche i demolitori. L'altro, e questo è stato il primo criterio, è sempre il criterio guida. L'altro criterio che applicheremo adesso, quindi nella seconda, diciamo, fase delle demolizioni, e che si stanno verificando assieme ai tecnici dei cittadini, che con perizia asseverata del tecnico dichiarano, quindi ci presentano una richiesta di demolizioni per degli edifici privati che sono sulle strade, sulle pubbliche strade, con perizia asseverata di edifici classificati in E3. Questi edifici sono quelli che andremo a demolire in questa seconda fase. Naturalmente, tenendo conto che se una casa non è proprio sulla strada, quindi ha un margine anche prima della strada, se anche in E3, non rientra non tra i criteri del comune, ma tra le norme, quello che noi, in base alle quali noi possiamo fare queste demolizioni. Naturalmente stanno i tecnici presentando tutte queste operazioni. Nel contempo si era interrotto con il 20 di dicembre anche tutta l'opera di organizzazione che la provincia, che la protezione civile della provincia assieme ai comuni e all'Enel e alla Telecom avevano messo in piedi per poter via via fare tutti i distacchi in modo organizzato per la parte pubblica, perché poi era un'esigenza che meritava di essere, aveva bisogno di essere organizzata. Nel frattempo si è rimesso in piedi tutta questa operatività, per cui quando arriveranno le squadre di demolitori saremo in grado di fare tutta questa operazione. Tutto questo per dire, anche per sottolineare, che abbiamo dei dipendenti, dei responsabili, dei tecnici che io credo, mi sento di dire in tutta tranquillità, che sanno fare il loro mestiere. Quindi Io, leggere al punto 2 che la giunta e la struttura tecnica stabiliscono dei criteri basati su ragioni di priorità e logica per l'ordine cronologico degli abbattimenti, beh, insomma, mi sembra oltre che ingeneroso nei confronti di queste persone che sanno quello che fanno e lo fanno anche con molta, molta competenza e dedizione, evidentemente sta anche a significare che tutte le spiegazioni che abbiamo cercato di dare in questi mesi e che ho ridato stasera evidentemente sono servite a poco, visto che non sono i comuni che stabiliscono a prioritariamente per loro scelta quali sono i criteri. Poi volevo anche approfondire l'altro tema, che è quello della chiesa. Guardate, sulla chiesa e sul campanile, io mi riferisco a quello di Rovereto perché, diciamo così, incombe su dell'interesse pubblico, che è quello della pubblica via, però io vorrei aggiungere, così per correttezza e anche per fare sapere tutto, che anche la chiesa di Novi è piuttosto mal ridotta, così come il campanile, tant'è che è stato messo in sicurezza. Se voi vi ricordate, il campanile di Rovereto incombeva su una palazzina, quello di Novi sulla pubblica via, perché comunque abbiamo tenuto chiuso la strada per un certo tempo fino a quando è stata messa in sicurezza. Quindi il problema degli edifici religiosi, tant'è che su 52, se non ricordo male, 48 sono lesionati, vuol dire che è un tema molto vasto e molto pesante. Tornando alla chiesa di Rovereto, durante l'ultima assemblea pubblica, peraltro dopo la messa in sicurezza del campanile, mi era stato chiesto, e di questo mi ero impegnata e ne rendo conto perché i risultati poi sono questi verificabili anche con la diocesi, con il vescovo stesso col quale mi sono sentita ieri l'altra mattina, l'impegno era quello di oltre che di fare pressione per una messa in sicurezza il più veloce possibile, perché già sapevamo in quel momento che la scelta concordata tra la proprietà che la diocesi e la soprintendenza ai beni culturali dell'Emilia Romagna è stata quella di salvare questo edificio, e non dipende dal sindaco, non dipende dal consiglio comunale, né dalla maggioranza né dall'opposizione. Quindi noi non abbiamo voce in capitolo. Quella chiesa ci piace, non ci piace, troviamo che sia troppo costoso farlo. Qualunque considerazione noi possiamo fare e concordare è assolutamente ininfluente. Cioè lo vogliamo, ci vogliamo far carico di questo fatto che è così? Perché se continuiamo sempre a dire che possiamo e dobbiamo fare, guardate, non arriviamo da nessuna parte. Quella chiesa lì, a meno che una notte qualcuno, qualche cosa, qualsiasi cosa la faccia cadere, quella chiesa lì viene messa in sicurezza per un importo complessivo di spesa. Dunque, San Michele Arcangelo 472.411 euro, chiesa di Santa Caterina 30.250 più 387.004, quindi fateci conti, sono quasi un milione di euro tra tutte e due. E questa non è il recupero, è la messa in sicurezza, ok? Sulla base di un progetto che è stato validato dalla soprintendenza. La diocesi, la soprintendenza, validazione del progetto. Questo è il quanto, punto. L'operazione che verrà fatta da lunedì dai vigili del fuoco, che su mia espressa richiesta scritta al commissario delegato, sono i vigili del fuoco che ho chiesto che venissero dirottati su Rovereto per poter fare quell'operazione minima di 3 cerchiaggi intorno alla chiesa, perché così possiamo, non dico riaprire la viabilità perché non è così, ma siamo in grado di creare uno spazio più ampio per poterci far passare almeno le auto. Questa roba qui è solo un cerchiaggio, lo dico, perché non è la messa, è oltre a quello che vi ho detto, oltre, è quello che ci consente di fare in fretta. Il commissario delegato ha autorizzato questa roba qua, per cui lunedì si comincia. Questa è la situazione, che ci piaccia, che non ci piaccia, che qualunque cosa sia, è questa, non dipende da noi, né da me né da voi, perché la decisione assunta è stata questa, punto. Poi dopo ne possiamo parlare per i prossimi 10 anni, ma non cambia la situazione, a meno che la proprietà e la soprintendenza non cambino idea, ma non siamo noi che gliela possiamo far cambiare. Dei vigili del fuoco vi ho detto, Allora, i tempi di approvazione delle opere provvisionali, la cosa che vi diceva il vice sindaco prima, quell'elenco che è per la parte che diceva Italo per i 2 milioni e 600 mila euro, sono solamente le opere provvisionali relative ad edifici privati, perché oltre a questi l'ufficio tecnico ha presentato entro il 20 di dicembre l'elenco, un elenco ancora che in questo momento non ho qui, di tutte le opere provvisionali ed edifici pubblici che ancora non erano state approvate. Per gli edifici pubblici occorrono i tempi, e la spiegazione che vi diceva Italo, che non ripeto. Inviato tutto questo alla Regione entro il 20 di dicembre, sono arrivate oggi l'autorizzazione dall'Unione Europea del fondo di 670 milioni di euro, e il governo ha autorizzato la spesa con i 670 milioni di euro di queste opere provvisionali. Cosa significa? Che noi, spendendo quelli della Comunità Europea, naturalmente abbiamo, dato che il portafoglio della ricostruzione è sempre quello, questi sono in più, abbiamo più soldi per la ricostruzione. Quindi era l'obiettivo che aveva anche il commissario, avendo chiesto alla Comunità Europea di fare questa operazione. L'Europa ci dice che ci dà questi soldi ad una condizione imprescindibile, che tutto quello che viene autorizzato con i soldi della Comunità Europea deve essere speso e rendicontato entro 12 mesi. Vuol dire che nel momento in cui verranno approvati tutti i progetti finanziati in quel modo, entro un anno devono essere portati a termine e rendicontati. Cosa significa di nuovo? Che noi è dal 20 di dicembre che stiamo aspettando l'autorizzazione alla spesa. Considerate che complessivamente in tutti i comuni del cratere la somma di tutte le opere provvisionali per la parte pubblica e per la parte privata che hanno chiesto i comuni sono oltre 500, che aspettano l'autorizzazione perché sono quelle che devono essere autorizzate con i soldi della Comunità Europea. Ecco, io... voi capite che se nessuno oggi o ieri era in grado di dire né a voi né a me né ai cittadini i tempi di approvazione di questa roba qua, quindi cioè, la non conoscenza è una non conoscenza anche nostra. Noi abbiamo presentato nei termini previsti tutto l'elenco, non sapevamo quando arrivavano i soldi. Oggi sappiamo che sono arrivate le autorizzazioni, ma non significa mica che siamo autorizzati a spendere, perché c'è la disponibilità dei soldi, la struttura commissariale esamina tutti i progetti di 500 e ci dice man mano con delle ordinanze ci autorizza a spendere. Questa è la situazione. Papale, papale. Poi, anche questo, piaccia o non piaccia, i tempi ad oggi non sono, sono auspicabili, sono urgenti, sono le nostre desiderate, ma oggi non sono in grado di dire né a me stessa né a voi se l'ordinanza del commissario arriverà tra una settimana, tra un giorno, se sarà di 500 opere provvisionali oppure se ogni comune, per ogni comune ne verranno messe alcune. Fino ad oggi mediamente il commissario ha firmato una ordinanza al mese di opere provvisionali, con i soldi però della struttura. Adesso sono risorse europee, può darsi che ne faccia di più. Quindi questa è la situazione. Guardate, io dico una cosa, la dico, l'informazione è, come dire, probabilmente anche carente, probabilmente sì, anzi sicuramente sì. E lo dico in questo senso, che è talmente prioritario il lavoro che viene fatto, rivolto su questa roba che vi ho detto, sulle opere, le risposte, cioè con un personale che seppure potenziato da quelle assunzioni che voi sapete, sono comunque persone che vanno formate, per cui siamo ancora molto molto tirati all'interno di quello che c'è da fare, per cui probabilmente, sicuramente chi ne ha risentito di più è stata un'informazione all'esterno. Io vi faccio, mi prendo un impegno già questa sera di fare una verifica domani puntuale di quello che è possibile senza, voglio dire in modo legale, tranquillamente, con serenità, tranquillità, di poter mettere sul portale del sito del comune tutta una serie di informazioni anche legate, dove è possibile, quando è possibile, anche a quello che abbiamo potuto programmare sulle demolizioni, quello che si può programmare, quello che non si può programmare può essere, cioè è così. Quindi da domani vediamo di implementare, di creare un qualche cosa che consenta la visibilità e poter accedere per capire su quello che è possibile, ripeto, che fa parte della programmazione, per poter dare questo tipo di informazioni in modo aperto, perché non c'è poi niente di nascosto, eh? Non è che io vi dica, questo qui è un luogo pubblico nel quale si parla e si deve parlare. È una questione che può sembrare anche irrilevante, ma credeteci, è una tensione, è un peso ancora rilevantissimo, che è prioritario, anche probabilmente sbagliando, su molte altre cose. Per cui domani vedremo, la prossima settimana, domani, di cominciare a guardare tutto quello che è possibile, senza nessun problema, mettere sul sito. Utilizziamo quella modalità lì di accesso al sito. Mi pare che la stragrande maggioranza dei cittadini ormai sia abbastanza, qualcuno in ogni famiglia c'è che può accedere ai siti e guardare quello che succede, per cui faremo questo, vedremo di fare questo tipo di intervento. A me altro pare di non direi di avervi detto tutto. Se ci sono altre domande, altri chiarimenti, volentieri. Ribadisco anch'io un ultimo concetto sull'ordine del giorno, che nella prima parte, francamente, pensando sia a Rovereto che a Novi, a Rovereto su via Chiesa Sud, dove comunque fin dove c'era una possibilità di aprire un negozio è stato aperto e occupato, e penso alla banca, penso al tabacchino, di fronte penso a Modenese, penso al barbiere, al fotografo, cioè tutto quello che era possibile. Da lì in poi purtroppo o non ci sono più gli edifici o sono pericolanti, per cui aprire la strada, scrivere che si ritorna alle attività, francamente mi sembra più una roba fantasiosa che possibile. Dico, la piazza di Novi non esiste più, non esistendo più diventa difficile riaprire dei negozi. Diciamo che la viabilità serve, perché ci serve vivere comunque in questo paese, e quindi lo sforzo che stiamo facendo collima assolutamente con le richieste che contiene questo ordine del giorno per quanto riguarda la riapertura del più possibile delle RA, salvaguardando sempre la pubblica incolumità, che questo è comunque la cornice dentro alla quale ancora ci continuiamo a muovere.
Bene, qualcun altro chiede la parola? Prego, Cattini.
No, come ordine del giorno non l'ho tanto capito, avrei preferito più fosse stato un'interrogazione dove si potevano avere queste risposte, non si doveva votare una cosa che non si sa, perché tante cose che sono state chieste dipendono appunto dalla regione, dipendono dalla sovrintendenza delle belle arti, dipendono dalla curia, dipendono da tante cose. L'avrei visto meglio come interrogazione, come ordine del giorno, non lo so, è difficile per me. Comunque lo voterò, perché richiede, c'è una richiesta di cose da fare e spero vengano fatte al più presto. Grazie.
Quindi Cattini, lei ha già esaurito anche la sua? Perfetto. Allora passiamo, se fa la dichiarazione di voto passiamo allora. O voi, prego.
Ma io volevo, sì, è già stato detto tanto e volevo un attimo ritornare anche a quello che è stato detto, cioè visto che anche io personalmente sto vivendo e ho vissuto questa situazione, e quando è stato detto sia dal sindaco che dalla Luisa, cioè andiamo a vedere, facciamo un giro per Rovereto, guardate i negozi, quello che può essere, che può ospitare le attività, dove sono, quelli che c'erano sono già occupati, hanno già aperto. Dopo indubbiamente, cioè, il problema della viabilità crea qualche difficoltà, però anche una volta che avremo aperto questo pezzo di strada, che non sarà aperto tutto, che sarà a senso unico, sarà quello che sarà, non è che le attività cioè, che possano entrare, ecco, perché questi negozi non esistono più, o chi è distrutto, chi è lesionato, nessuno ha iniziato i lavori di ripristino ancora, quindi la realtà è questa. E nello stesso tempo vi siete dimenticati, a mio avviso, anche di una cosa, cioè che io sto sperimentando e sto vivendo. che dagli atti non risulta, ma probabilmente anche mancano le persone, manca qualche persona, eh? Cioè voi non ve ne siete accorti forse, io vedo e noto che manca, che mancano anche le persone, anche se ufficialmente non è rilevante, però io lo stiamo notando, c'è qualche persona in meno forse a Rovereto, quindi dopo, quindi arrivare a questo, io sono d'accordo, questa volta, come è successo spesso, mi trovo d'accordo con Cattini, questa poteva essere più un'interpellanza, un'interrogazione, ma non un ordine del giorno, anche perché sono cose che stiamo facendo, che le sappiamo e tutto il giorno ci lavoriamo sopra. Io stesso, che sono spesso a Rovereto, con certe persone ne parlo e le aggiorno continuamente, ecco. Quindi non c'era bisogno di un ordine del giorno, ed è per questo che ritengo che sia un ordine del giorno che non propone niente e che non andava fatto, che noi come gruppo di maggioranza voteremo contro, ecco. Grazie.
Grazie Benzi. Prego Roberto Guerra.
Sì, io come avevo accennato già nel mio intervento precedente, ci sono alcuni punti che credo che andrebbero riscritti in modo diverso, che affrontano il tema probabilmente sotto un punto di vista che non credo che sia quello adatto, forse appunto. Concordo anch'io che la forma dell'interrogazione come quella che abbiamo presentato noi all'inizio poteva essere più opportuna. E, per questo non mi sento di appoggiare un ordine del giorno che appunto andrebbe riscritto in almeno un paio nei primi due punti. D'altra parte io vedo chiaramente una buona intenzione di fondo e sicuramente non voterò contro a questo ordine del giorno, ma voglio spezzare comunque una lancia a favore di questo ordine del giorno, perché comunque ci ha fatto conoscere i nuovi criteri delle demolizioni e ha fatto prendere l'impegno al sindaco di pubblicare l'elenco della programmazione delle nuove demolizioni, quindi è stato sicuramente utile, anche se non forse nel senso pensato all'inizio. Quindi io personalmente mi asterrò dalla votazione.
Grazie Guerra. Prego Diegoli.
La formula dell'ordine del giorno, sì, chiaramente era semplicemente un modo per cercare di aprire la discussione allargandola oltre i limiti del domanda-risposta, era un'occasione semplicemente per allargare un po' il dibattito, comunque del fatto che ci siano meno persone ce ne siamo accorti tutti, ne abbiamo anche parlato insieme in conferenza di capigruppo col sindaco, quindi non è una novità, non è una cosa di cui non ci rendiamo conto. Chiaramente lo spirito dell'ordine del giorno non andava nella direzione di arrivare, cioè, con la bacchetta magica e cambiare delle problematiche che assolutamente conosciamo e che spesso e volentieri vanno anche al di là delle volontà specifiche dell'amministrazione, quindi diciamo che lo spirito andava in quella direzione. Sono d'accordo nei confronti del fatto che positivo è assolutamente l'impegno che il sindaco si è preso questa sera, che è uscito appunto da questo ordine del giorno che vedremo appunto con attenzione nei prossimi giorni se verrà portato a termine. Comunque voteremo a favore ovviamente.
Bene, allora a questo punto possiamo passare alla votazione. Quindi chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Quindi è stato respinto. Allora mi permetto di comunicare che, essendo già le 10, abbiamo finito diciamo la prima ora e mezza dedicata alle mozioni, interpellanze, ordini del giorno, e quindi passerei al punto numero 5. Un momento Italo, dopo che abbiamo parlato di questo. Allora, passiamo al punto numero 5, approvazione del regolamento relativo ad organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni. Sì,
Come va via? No, no, no. Siete per grati di sedere e passiamo dopo.
Volevo solo dire questo. Pensavo ci fosse il mio ordine del giorno, stavo no, che
aspetti,
volentieri.
Catini.
Sono sensibile alle correnti d'aria e l'era glaciale 5 la devo ancora vedere, aspetto. Quindi io adesso me ne vado a casa, perché comunque questa cosa qui non l'avrei votata, non volevo votarla perché la lasciavo. Perciò vi saluto tutto e l'ordine del giorno, io vado a casa.
Aspetta, grazie. Catini. Catini, un attimo, un momento solo, posso fermarmi un attimo?
Qua, queste cose qua vanno provate prima, vanno collaudate e poi dopo ci si ritrova qui. No, non è questo qua, non è...
Bene, allora adesso cambiamo quanto detto precedentemente.
Cambiare le regole è un motivo di intelligenza comunque, perché non si può sempre andare avanti così, ogni tanto le regole vanno anche cambiate ed è molto intelligente
Catini,
questa cosa, grazie.
Ci mancherebbe altro, solo che per questa condizione qua di stasera purtroppo insomma siamo un po' tutti... Allora... Riprendiamo dal punto numero 3 dell'ordine del giorno di Catini Euro relativa a costruzione termovalorizzatore a biomasse. Prego Catini.
Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno si verte su questa costruzione di termovalorizzatore a biomasse. Nel merito delle autorizzazioni richieste dalla ditta GARC di Carpi, qui non c'è scritto però è comunque di Carpi, per la costruzione di un termovalorizzatore biomassa nei pressi di Via dei Trasporti, località Fossoli, nel comune di Carpi, ritenendo che nell'area prevista non abbia sicuramente bisogno di un'altra fonte di inquinamento permanente dell'aria, visto che è già abbondantemente martoriata da miasmi che si sprigionano dall'impianto di compostaggio AIMAC, dove il compost prodotto viene smaltito in annessa discarica, nonché poi anche dalla centrale elettrica a gasolio con i suoi fumi e relativo impatto ambientale, a cui si aggiunge Care Terna 3C. Infatti già oggi basta un po' di vento perché i miasmi di compostaggio arrivino a Carpi, Novi, Frazione e comuni limitrofi. Si ritiene che non sia opportuno far giungere in più altri fumi nel possibile termovalorizzatore di Fossoli, considerando il tragico dato che la prima causa di morte ai polmoni sono proprio i prodotti della combustione. Riteniamo a tal proposito che nel nostro territorio c'è la stessa percentuale di tumori ai polmoni di Taranto con l'impianto dell'ILVA. Si constata che il progetto a regime immetterebbe 13.300 metri cubi ogni ora di fumi in atmosfera. In una zona di pianura come questa, dove a causa della scarsa ventilazione del ristagno degli elementi inquinanti, la stessa amministrazione di Carpi, che si appresta ad autorizzare questo impianto, è costretta a limitare e talvolta fermare il traffico veicolare con grande disagio dei cittadini. Blocco del traffico che purtroppo è utilizzato come semplice espediente demagogico ambientale, non avendo in effetti risultati sensibili. Considerato che simili progetti hanno una loro collocazione naturale sui territori montani e collinari dotati di naturale ventilazione, al fine di disperdere i fumi inquinanti emessi, collocati sui territori piani con scarsa ventilazione e con dimensioni di tale portata, 995 kW, possono creare situazioni critiche prevedibili, perché è saggio sviluppare, pertanto è saggio sviluppare tali progetti con molta prudenza, anche se sono al limite dei parametri consentiti dalla legge. L'energia prodotta, che sarebbe la parte maggiore, pari all'80%, non è certo che venga sfruttata per il teleriscaldamento, in quanto dalla documentazione si rilevano solo lettere di intento non vincolanti da parte dei potenziali utilizzatori. Se così fosse, si tratterebbe di un consumo comunque periodico, anche solo qualche mese annuale. Nello studio di progetto mi sembra che manchino comunque alcune risposte, chiarimenti in merito. Sull'approvvigionamento, quindi, al punto A, le sfalci e potature o espianti si fanno in primavera e in autunno, per cui 2-3 tonnellate ora uguale a 15.000 tonnellate anno, dove le troviamo o dove le trovano? Dove è prevista l'area di stoccaggio del legno? Perché questo termovalorizzatore dicono che utilizzerebbe legno verde. Il legno, cioè legno vergine, il legno, se è verde, va incontro a fermentazioni e quindi è paragonabile a rifiuti umidi o all'utilizzo di parti radicolari ancora complete di terra e pietre. L'accatastamento del legno, se secco, non è a rischio di autocombustione? Verrà eventualmente protetto da malintenzionati? La combustione già di per sé produce CO2, a cui si aggiunge ossido di azoto, che ci assicura che i tronchi sottoposti per anni e anni ai trattamenti fitosanitari, oltre all'ossido di azoto, alla CO2, non liberano nell'aria anche fumi tossici, che dovremo aspettarci un'altra Seveso. Qui siamo in una zona dove la campagna è molta e si sa che per i trattamenti delle pere ci vogliono circa 25-30 trattamenti annui. Quindi immaginiamoci questa legna. Da notare che il contenimento di 0,06 MW su quei 0,95 ricollocherebbe l'impianto con altre leggi, in altri luoghi e con sistemi di sicurezza che sarebbero enormemente superiori. Concludendo, il Consiglio Comunale di Novi chiedo che si impegni a trasmettere questa mozione, questo ordine del giorno al Consiglio Comunale di Carpi affinché gli amministratori carpigiani competenti e tecnici predisposti siano sollecitati a non concedere o ritirare l'eventuale autorizzazione in esame per l'impianto in questione, che essendo di fatto la zona di Fossone una zona limitrofa a Novi, Rovereto, Sant'Antonio, produrrebbe un grave stress ambientale. Chiediamo, in caso di approvazione, che l'impianto venga assoggettato alla procedura di VIA, cioè verifica impatto ambientale, o almeno sottoposta a procedura di screening, come per le industrie insalubri. Nota a margine, le eventuali concessioni per questo termovalorizzatore mi sembrano tante. Rivolgendomi chiaramente a Carpi, un agevole e futuro parcheggio per gli amministratori locali, quindi del PD. Volevo solo far notare che non è, credo, una cosa politica, ma è una cosa di salute, perché come ho detto prima, le piante che vengono bruciate non sono piante coltivate apposta, bruciano di tutto e non è detto che non brucino anche delle cose che non ho descritto io. E queste piante sono piene di fitofarmaci. Grazie.
Grazie a lei, Cattini. Chiesto la parola Italo Malagola, prego.
Sì, beh, devo dire che è un ordine del giorno abbastanza impegnativo, Cattini, questo qua, perché insomma è pieno di domande, interrogativi, e devo dire che anche se l'argomento è sempre molto, è molto interessante, perché i temi ambientali toccano tutte le persone, sono temi molto sensibili perché vanno a toccare la salute delle persone, devo dire che però questo ordine del giorno è un ordine del giorno che è abbastanza sconfusionato nella sua stesura, perché è pieno di supposizioni, ipotesi, pochi elementi tecnici sui quali poter valutare questo impianto biomasse. Devo dire che se voglio dare una risposta un po' articolata non posso dare una risposta complessiva, quindi seguirò come traccia l'ordine del giorno per dare una risposta, cioè per provare a dare delle risposte su degli elementi che non ho, perché non è un'amministrazione che risponde a queste domande qui, detta come va detta, qui ci vogliono degli elementi tecnici per dare delle risposte di questo tipo. Comunque, voglio dire, ci sono anche delle valutazioni che si possono condividere al di là dell'aspetto tecnico. Beh, intanto, secondo me, chiamare termovalorizzatore a biomasse è un controsenso, perché un termovalorizzatore brucia rifiuti, gli impianti a biomasse funzionano con della sostanza organica, cioè masse vegetali, quindi mi sembra già un controsenso chiamarlo termovalorizzatore biomasse, o una cosa o l'altra, voglio dire, poi, quindi, insomma, qui già è un elemento che faccio fatica a capire. Comunque andiamo avanti, ritenendo che nell'area non si abbia sicuramente bisogno di ulteriori fonti di inquinamento, perché c'è già care, terna, thread, allora, su questa cosa io devo dire così. Allora, intanto gli odori cattivi che emana l'impianto di compostaggio non mi risulta che siano inquinanti, i cattivi odori sicuramente danno fastidio, li abbiamo sentiti anche a Novi e anche a Rovereto, io sono la prima casa ad est del paese, quindi la prima casa a cui arrivano questi odori, e per alcuni anni devo dire che li ho sentiti, specialmente in base al vento. Però dopo questa situazione è stata sollevata, perché li sentivano anche a Fossoli, li sentiva, e con i tunnel si è ridata una risposta a questi cattivi odori, se non qualche giorno all'anno. Sono alcuni anni che posso dire che gli odori non si sentono più, ma dire, cioè scambiare i cattivi odori per odori in cui, per qualcosa di inquinante, mi sembra un controsenso. Una volta si viveva nella stalla e, voglio dire, era odore di sostanza organica, cioè, come si dice, che dà fastidio, ma dire che sia inquinante l'odore prodotto dalla sostanza organica in decomposizione è un'altra cosa. Rispetto a care, terna e tre, sì, ci sono due valutazioni da fare. Una, la centrale elettrica effettivamente è una centrale costruita molti anni fa con dei criteri diversi, non si pensava certo allora all'ambiente, non come oggi. Però, a parte questo, l'impianto di compostaggio, l'impianto di smaltimento della plastica, delle lattine, l'impianto che c'è, quello che smaltisce gli elettrodomestici, farli passare come impianti inquinanti, io li farei passare come un punto d'eccellenza della raccolta differenziata, che è diverso. Cioè, dove si smaltiscono? Perché se non nascono questi impianti, dove la smaltiamo la raccolta differenziata che noi produciamo? Cioè, inquinano? No, non lo so, Catini, se hai qualcosa da dire, ascolto volentieri, Cioè, anche... Ascolto volentieri. Se ho detto delle fesserie, correggimi pure, no? Non so mica qui... Ah, dopo, va bene, allora va. Cioè, questi qui, secondo me, sta diventando un punto d'eccellenza della raccolta differenziata. Se non nascono queste attività, cosa ce ne facciamo della raccolta? La mandiamo agli inceneritori dopo, la differenziamo e poi la mandiamo agli inceneritori. Cioè, voglio dire, o l'uno o l'altra cosa. Quindi, dire che cioè, questo è diventato un centro di produzione dove si produce inquinamento, mi sembra un controsenso. Lascio stare il confronto con l'Ilva, nel senso che la pianura padana è una pianura inquinata, questo lo sappiamo tutti per la posizione geografica, per la situazione che c'è, ma non credo che sia dovuta a questa situazione, anche perché quando tu citi 13.300 metri cubi ore di fumi d'atmosfera, questo è un dato preso dalla scheda tecnica, ma la scheda tecnica non dice solo questo, dice anche altro, non si può raccontare solo, sentire solo una campana, quella che piace raccontare, perché si sa che quando si fa un impianto biomasse o qualsiasi altro impianto che produce energia ma che consuma, ci deve essere un bilancio zero, se no non viene approvato. Quindi cosa vuol dire bilancio zero? Che i 3.300 metri cubi ogni ora di fumi, che voglio dire CO2 e anche monossido di azoto in quanti parti, non si sa, perché devono essere molto basse, ma molto basse, se no non passa sta roba, eh? Quindi vuol dire che dall'altra parte ci deve essere un risparmio pari di CO2, altrimenti non si mette in funzione questo affare qua, scusate se lo chiamo affare, costa 8 milioni di euro, non è un affare. Cioè, quindi voglio dire che si fa un bilancio della CO2, non che si spengono le macchine in piazza Carpi, che non è vero, per fare funzionare questo si devono spegnere tante caldaie per avere almeno un bilancio zero, se non un bilancio inattivo, altrimenti non parte. E non lo fa partire la regione Emilia-Romagna, non lo fa partire la provincia di Modena, non lo fa partire il comune di Carpi, che poi il comune di Carpi è quello che c'entra meno in tutta questa storia. Quindi voglio dire, diciamo le cose come stanno da una parte e anche dall'altra. Allora, considerato che vabbè, la scarsa ventilazione, consentiti dalla legge, vabbè. Allora, l'energia termica prodotta. Allora, il fatto che in quanto della documentazione si rilevano solo lettere di intento non vincolanti da parte dei potenziali utilizzatori, se fosse. Allora, perché ci sono lettere di intento? Perché l'impianto non è ancora stato costruito, quindi la GARC non può chiedere un impegno preciso a uno che acquisterà energia, acqua calda, chiamatela come volete, dalla GARC fino a quando non ha costruito l'impianto. Nello stesso tempo la GARC non si può impegnare con l'altro soggetto a dargliela quando non ha ancora costruito l'impianto e non sa se lo costruirà. Quindi non ci può essere un impegno scritto da entrambe le parti, perché se questo non succede è come un contratto. Qualcuno non rispetta il contratto. Quello che ha fatto la GARC è avere lettere di impegno per avere, è un sondaggio per dire se io costruisco questo impianto è perché posso avere tanti potenziali clienti per vendere l'energia, perché se costa 8 milioni di euro e non ho i clienti, cosa lo faccio fare? Cioè, detto in parole povere, mi rimane sul groppone sta roba qui, perché lo sappiamo che questi si fanno vanno valorizzati gli impianti ed energie alternative, però ci deve essere un resoconto economico, altrimenti chi è che spende 8 milioni di euro per niente? Quindi credo che la GARC debba anche essere consapevole prima di costruirlo di cosa va a fare, perché se no non lo fa, per vendere un'energia che costa il 30% in meno e per fare spegnere delle caldaie che vanno a gas metano, quindi con della combustione di idrocarburi ben più inquinanti delle biomasse. Questo è il bilancio ambientale che bisogna fare, perché se raccontiamo solo una cosa e non raccontiamo l'altra, la gente poi non capisce. Quindi detto questo, lo potevi far più corto che facevo prima, di buon le lontanatine in più, cioè, allora... sfalci e potature, la GARC fa già questo lavoro, le sfalci e le potature adesso le porta a un altro impianto, non fa altro che fare un deposito alla GARC e poi portare ad un altro impianto che non mi ricordo più se è Forlina, non prendetela per buona, un altro impianto di... No, ma lo fa già il lavoro, però lo porta in un altro impianto. Quindi hanno detto, se io devo prendere la legna per portarla a un altro impianto, l'impianto me lo faccio io, la uso io. Questo è il ragionamento, non è che la GARC adesso deve approvvigionarsi di legna, ce l'ha già il lavoro, perché fa questo lavoro, lo fa nei boschi, lo fa... No, lo dici tu. Vabbè, se lo sai tu, dopo però mi dai dei dati, perché dir sempre di no e poi non portare mai degli elementi, la GARC lo fa questo lavoro, mi ha portato un camion di legna a casa mia un anno, voglio dire, non è che dico le cose così per dire, lo fa e sono 4-5 camion di legna al giorno che porta in giro la GARC. Poi dopo, voglio dire, mi dirai tu poi quello che sai, io non è che devo stare qua. Il legno, se verde, vabbè, può essere anche paragonabile al rifiuto umido, vabbè, lo usiamo a fare una cosa, lo usiamo a fare... Non dovrebbe usarlo, cioè, o lo facciamo una cosa, o facciamo un'altra, cioè, voglio dire, il legno può andare come rifiuto umido, è vero, ma non tutto il legno è adatto per rifiuto umido, comunque, cioè, però voglio dire, se questo impianto biomasse ottiene davvero il risultato che c'è, perché non usare il legno per produrre energia più pulita e a basso costo? Cioè, io te la faccio io la domanda a te adesso, visto che tu qua ne hai fatte tante, voglio dire, l'accatastamento del legno se secco non è a rischio di autocombustione, verrà eventualmente protetto da malintenzionati? Ci penserà la GARC, cioè me lo chiedi a un'amministrazione, cioè questa la domanda la farà il proprietario, saranno anche ben consapevoli che se gli danno fuoco gli può bruciare anche dell'altra roba. Io non so risponderti a sta roba qua, adesso la chiederemo a Saraceni e sentiamo cosa dice. La combustione già produce CO2, a cui si aggiunge ossido di azoto. Chi ci assicura che i tronchi sottoposti per anni ai trattamenti fitosanitari, oltre a monossido di azoto e CO2, non liberino fumi tossici nell'aria? Ci troveremo un'altra Seveso, vabbè, lasciamo stare queste cose colorite. Cioè, allora, io ti chiedo una cosa, per il lavoro che faccio me l'hanno chiesto già in tanti, se il legno di frutteti a bruciarlo può sprigionare fumi più tossici. Nessuno mi ha dato mai un dato scientifico, dammelo tu, io non ce l'ho. Non ce l'ho, se qualcuno me lo dà lo prendo per buono perché serve anche a me. Perché tutti dicono, bruci il legno di pero, è stato trattato per 20 anni, sai anche quanti trattamenti si fanno sui frutteti, vedo che sei anche esperto, perché ci hai azzeccato, però nessuno mi ha mai dato un elemento tecnico-scientifico per dire che questo è vero. Quindi, voglio dire, non è detto che la GARC utilizzi di queste potature, perché non va a raccogliere sfalci di potature, non ti so dire se non ne utilizzerà mai. Però c'è un dato, che i fumi di questo impianto qui saranno monitorati da dei sensori su dei grafici e quando sballano, se ci va l'ARPA e sono sballati, lo fa spegnere. Credo che anche a loro stia nel criterio di fare le cose fatte bene, perché sono monitorati da dei sensori su dei computer con dei grafici. L'ARPA vuole controllare le emissioni, quando va là su queste cose. L'ultima cosa... Io, questo consiglio comunale non si può impegnare a ritirare la licenza, perché non so neanche se ce l'hanno già la licenza, ma come fai a ritirare la licenza a uno che non ha ancora fatto nulla di male? È come se io dicessi, tu Euro c'hai una macchina di cilindrata grossa, ti ritiro la patente adesso perché nell'andare a casa puoi fare 200 all'ora, per starne sicuro mi lasci qui la patente così vai a casa a piedi. Cioè questi l'impianto non l'hanno ancora fatto, perché questo impianto possa essere fatto deve passare per la conferenza dei servizi provinciale, che deve controllare che il progetto sia norma, con quali criteri, con quale tecnologia. Se non passa di lì non lo fanno, è come dire, tu Euro sono sicuro che stasera fai 200 all'ora andare a casa, quindi va a capè, scusa la battuta, ma hai capito, tu cosa mi rispondi? Ma te hai fumato della roba pesante? Anche chi dice ste robe ha fumato un po' di roba pesante, secondo me, perché voglio dire, come fai a ritirare la licenza uno che ancora non ce l'ha?
Cioè, non vedo difficile. Dove è scritto, scusa.
C'è scritto qua, allora, ritirare l'eventuale autorizzazione in esame per l'impianto in questione. Ma non hanno ancora fatto, cosa gli ritiri? Cioè, è come dire, tu domani ucciderai uno, ti metto in galera, ma non hanno ancora fatto niente, cioè... Se non passa dalla conferenza dei servizi, non lo fanno, cioè aspettiamo che sia autorizzato prima di ritirargliela. L'ultima battuta, se siamo in campagna elettorale, che questo termovalorizzatore mi sembra tanto agevolare un futuro parcheggio di ex amministratori PD, visto che la GARC è una società di privati, se loro vogliono poi pagare qualcuno, un ex PD che rimane senza lavoro, lo pagano con soldi privati, non con soldi pubblici, quindi possono poi assumere chi vogliono, a me poi non interessa, perché non sono soldi pubblici, questa è un'azienda privata, possono assumere anche dei leghisti disoccupati, solo chi lavora, cioè a me può...
Cattini risponde. Finito. Prego.
Bon. Allora, faccio notare che anche AIMAC è privata, però c'è Arletti che non mi sembra proprio. C'è una quota di privato che... C'è una quota di privato. Quindi Arletti non mi sembra proprio uno venuto dal niente, il direttore dell'AIMAC. Prima cosa. Seconda cosa, di questi 8 milioni la GARC ne prende un bel po', prende dei finanziamenti pari 3-4 milioni si parla, quindi non è che butta via 8 milioni, c'è anche chi le finanzia. Terza cosa, valutazione è stata fatta su un CD che da quello che ho capito l'avete visto bene, l'avete visto, l'avete analizzato, però mancano quelle domande che ho fatto io. Alle domande non riesco a dare tutte le risposte perché io sono un medico e faccio parte dei medici dell'ambiente che ha sede a Arezzo. Ho mandato questa cosa qui e purtroppo non mi sono ancora arrivate delle risposte perché loro sicuramente hanno dei dati che io non ho. Prima cosa, vuoi sapere perché ho dei dubbi sul rifornimento? Perché Correggio c'è già questa cosa e a Correggio mi hanno detto che fanno fatica a reperire il materiale. Quindi tutte quelle che sono le schede tecniche, la lettera d'intento, cioè sono tutte cose, le lettere d'intento che fa una ditta è tipicamente aria fritta, è solo aria fritta. Io sto pensando alla salute della gente. Sto pensando che ho visto delle foto satellitari dove proprio tutta l'Emilia è una cappa e a questo ci aggiungiamo anche un non vogliamo chiamarlo termovalorizzatore, ci vogliamo aggiungere anche questa cosa qui in una zona già fortemente inquinata. Io non credo di aver detto delle bestialità, io credo di aver fatto un buon ordine del giorno dove si sono fatte delle domande cui non, all'epoca non potevo avere delle risposte. Voi comunque avete avuto il tempo di leggere la valutazione che c'è nel CD, perché è evidente che l'avete letta, quindi non fate finta di niente, sembra che io sia caduto dalla luna. Voi sapete già benissimo come funzionano le cose, perché ce l'avete qua di fianco, perché avete letto il mio ordine del giorno, perché a Carpi vi hanno dato tutto quello di cui avevate bisogno. Quindi, volete inquinare ulteriormente? Fatelo, però lo fate senza il mio appoggio. Voi volete non appoggiarmi l'ordine del giorno? Benissimo, ho già capito che volete fare questo, perciò io, come ho detto prima, stavo andando a casa. Io voto sì per il mio ordine del giorno, voi fate quello che volete, perché la salute è anche vostra, mi sembra come uno che fuma, risponde lui stesso della sua salute. In questo momento voi dovete rispondere della salute dei cittadini e secondo me, votando no, vi prendete delle grosse responsabilità, perché se questo ordine di numeri che ci sono di tumori nella zona, che sono facilmente verificabili, aumentano, siete voi responsabili, non sono io. Vi saluto,
Cattini,
buonasera.
Se questo impianto fa spegnere 100 caldaie che vanno a gas, si inquina meno, io non lo so e tu non lo sai, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè questo impianto deve fare spegnere
imminente.
Delle caldaie
stiamo
che vanno a gas,
un pericolo,
se no non
che
va.
Chiedo che sia controllato, perché alla fine chiedo l'impianto venga soggettato, perché lo 005 cambi l'assoggettamento e lo 005 è una stupidata, cambia il tipo di assoggettamento. Quindi l'impianto venga almeno soggettato alla procedura di VIA verifica impatto ambientale o almeno sottoposto a uno screening. Io queste cose che ho detto le ho dette anche perché un ex funzionario dell'ARPA andato in pensione me le ha anche suggerite. Quindi non è che me le invento io. io, così. Va bene, però se questa conferenza dei servizi viene un po' stimolata in un certo senso, viene approvata, se no non viene approvata.
Che è disposta a Fossoli a fare un'assemblea pubblica, vai là e di queste cose, però la GARC vuole essere trasparente e farà un'assemblea pubblica a Fossoli su questa questione, quindi dopodiché io non sono qui per dire che voglio morire inquinato, sono qui per dire che o facciamo funzionare gli impianti alternativi, cioè quelli fotovoltaico, quelli a biomasse, o continuiamo a bruciare petrolio, carbone, gas, o l'una o l'altra, vediamo che decidiamo, eh?
Questo qua è l'ultimo impianto che viene approvato di queste dimensioni e lo sapete benissimo. Se ne potevano fare di più piccoli, produrre le stesse cose, non buttar via l'acqua calda che viene prodotta perché non si sa a cosa... L'80% produrrà acqua calda che dovrebbe servire... Di chi? Dove? Non c'è scritto nella cosa, nel dischetto, non c'è scritto.
Si stava discutendo se offende persona.
Bene, abbiamo terminato con il signor Cattini, diamo la parola a Roberto Guerra, prego. Cattini, prego, spenga il microfono, grazie.
Beh, devo dire che mi dispiace molto di affrontare questo argomento alle 10:30 di sera, perché meriterebbe veramente tutto il tempo del Consiglio Comunale, essendo veramente un argomento approfondito, da approfondire e da studiare nei dettagli e non da banalizzare. E rispondo anch'io punto per punto per cercare di dare un ordine anche alle risposte. Voglio dire che se è vero da una parte che anche nelle ragioni di bilancio di CO2 può avere senso passare dal bruciare combustibili fossili come metano a biomasse, è anche vero, come diceva Cattini, che la Pianura Padana non è sicuramente il luogo ideale per questo tipo di transizione, perché sappiamo benissimo che il metano intanto ha un'efficienza energetica di conversione molto maggiore rispetto alla legna, e poi brucia molto meglio, quindi ha un'emissione di particolato molto inferiore rispetto al carbone e alla legna. E quindi credo che bisogna tenere in considerazione veramente diversi parametri prima di stabilire che con così certezza che convenga questa soluzione, e forse, anche se non sappiamo con esattezza che bruciare dei peli trattati e provoca qualche tipo di malattia, credo che il principio di precauzione sia quello più ragionevole da cui tutti dobbiamo partire, perché se no andiamo a cercare il pericolo e non ci preoccupiamo di chi viene dopo di noi. Non è sicuramente questa la strada giusta, e non è questo che un'amministrazione responsabile deve andare a fare. Quindi a questo punto io personalmente vedrei delle alternative rispetto alla costruzione di un costoso, perché poi diciamo anche che c'è un aspetto economico sotto questo tipo di operazione, non indifferente. Credo che se la CARE, che è un punto d'eccellenza della raccolta differenziata, è vero, a maggior ragione penso che bisogna spingere in quella direzione di differenziare i prodotti e cercare di non bruciare, di non disperdere quello che si può tenere. Per esempio mi viene in mente la stessa legna si potrebbe usare formare dei pellets per dare alle famiglie da vendere, per bruciare nelle singole case, fare una distribuzione termica, diciamo, più distribuita, più mirata al singolo utilizzatore, piuttosto che cercare, come si fa sempre, come si fa con le centrali nucleari, con le centrali i termovalorizzatori, eccetera, di cercare di centralizzare l'energia per poterla gestire in modo... E questo, diciamocelo, è indice di volontà di gestione di denaro da parte della politica, perché io voglio essere anche ingenuo, ma fino a questo punto non lo sono. Quindi io sono totalmente d'accordo su questo ordine del giorno, anche se devo dire che non abbiamo ricevuto la seconda pagina e quindi non ho potuto leggerlo, l'ho sentito adesso e mi trovo un po' in difficoltà su questa parte. Perché
il problema è nato dal fatto che era nato come, non come ordine del giorno, io avevo spedito e siccome non era stato accettato, dovevo cambiare come ordine del giorno, avendo mandato due fogli, io ho cambiato solo il primo, se poi non avete messo il secondo, non è colpa mia. Io la prima volta ho mandato due fogli, la prima e la seconda pagina. Poi c'è stato quel discorso che abbiamo parlato con la conferenza capogruppo, non vedo perché dovevo mandare anche il secondo foglio, ce l'avete già. Ho cambiato solo il primo con ordine del giorno e non è una mancanza mia.
Sì, comunque...
Scusa Cattini, un attimo, però se tu fai una richiesta di due pagine e la seconda volta fai una pagina, sono due cose completamente diverse comunque.
Ne approfitto che secondo me c'ha dei problemi te. Te lo dico.
No, Cattini, no. Scusi, mi permetto di intromettermi un attimo, poi ti ridò la parola. Forse era sottinteso e ci sta anche bene, sì, però se lei avesse un attimo guardato meglio, anche nella seconda parte c'era la parola mozione e quindi forse doveva essere tolta e se lei si fosse accorto di questo non succedeva.
Non ce l'avete mica messo solo per quello?
Diciamo che se doveva essere corretto in tutto doveva essere corretto anche lì.
Se non ce l'avete messo solo per quello me lo dite, che così ne prendo atto. Non mi sembra una cosa molto così, punto.
Va bene, ha sbagliato Cattini non sottomettere due pagine, ha sbagliato a non controllare chi doveva controllare, però non è tanto questo il punto, credo che comunque sia stato, diciamo, il punto centrale è che un impianto di questo tipo, anche se è stato detto, ho già sentito che è una decisione che riguarda Carpi, quindi Novi è interessato solo marginalmente, queste sono, è uno scaricabarile di quelli micidiali, non facciamo questo gioco, non dico in questa sede, non ho fatto neanche nomi, però non voglio che succeda che venga fuori un ragionamento di questo tipo. E proporrei di portare questo argomento in commissione e colgo l'occasione per spingere l'amministrazione a formare le commissioni, come eravamo d'accordo già dal passato anno, le consulte, chiedo scusa, per portare avanti uno studio magari un pochino più approfondito su questo argomento che secondo me merita tutta l'attenzione del caso, essendo che va a sommarsi a già altre numerose fonti di inquinamento, come anche la futura autostrada se verrà fatta.
Prego, Arzenton, mi veniva il nome, non il cognome.
Sì, buonasera. Niente, aggiungo alcune considerazioni a quello che ha detto il vice sindaco, che è già stato molto esaustivo con la sua risposta. Diciamo che l'ordine del giorno è monodirezionato, perché attacca solamente l'opera e non pensa neanche ai vantaggi in un contesto anche più ampio. Perché se vogliamo allargare un po' il discorso, se noi pensiamo all'Italia, pensiamo al contesto nazionale, dal punto di vista energetico siamo per il 60-70% dipendiamo completamente dalle fonti fossili e quindi di fatto da gas e derivati del petrolio che importiamo dai paesi esteri. Quindi siamo completamente dipendenti da questa situazione e siamo soggetti alle forti instabilità anche politiche che possono nascere. Se possiamo pensare ad esempio agli eventi di due anni fa con la primavera araba, che diciamo hanno suscitato grosse preoccupazioni nel nostro paese, perché la chiusura dei pozzi o la chiusura delle condotte del gas possono portare di fatto al blackout in qualsiasi momento. Quindi diciamo che l'Italia in quest'ottica deve portarsi avanti, ci vuole un cambiamento di mentalità, cioè non possiamo più pensare di essere legati unicamente a queste fonti, ma bisogna pensare di diversificare il mix energetico. In quest'ottica quindi bisogna integrare sì l'utilizzo del gas e delle vecchie fonti con le fonti alternative, quelle rinnovabili, sole, acqua, in questo caso biomassa. Perché se è vero che da un lato ci possono essere delle preoccupazioni per le emissioni in atmosfera, per l'impatto che ha sul territorio un'opera di questo tipo, però è anche vero che ha dei grandi vantaggi, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista energetico. Infatti, da un lato, non è vero che, cioè è vero che emette CO2, ma l'energia carbonica che emette in atmosfera durante la combustione, di fatto, è pari a quella che le piante assorbono durante il loro ciclo di vita. E quindi il bilancio è in pareggio. È vero, questa cosa qua è vera, perché... Sì. Sì, ok, però ho capito. Però diciamo che la tecnologia è progredita rispetto al passato e anche le normative, quindi... Quindi sistemi di abbattimento fumi in coda all'impianto, con cicloni, identificatori e quant'altro, filtri a maniche, permettono di ottenere livelli di abbattimento molto alto, molto alti. Già questo viene fatto nei termovalorizzatori, che bruciano rifiuti rifiuti urbani, indifferenziati, quindi secondo me, se l'impianto sottoposto a dei controlli periodici ed una procedura di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, risulta essere positiva questa procedura, questa valutazione, non vedo perché non debba essere approvato, in quanto per i motivi che ho detto prima bisogna cambiare mentalità e orientarsi verso nuove prospettive. Cioè, faccio un esempio: che in Austria, a Vienna, c'è l'inceneritore e il termovalorizzatore che si trova in pieno centro città, e non è una balla, perché ci sono stato anche l'anno scorso e c'è la fermata della metro davanti, quindi è proprio un problema di scarsa conoscenza da parte dell'opinione pubblica, e comunque fa bene a preoccuparsi, perché un'opera che qualsiasi opera antropica ha un impatto sull'ambiente, e quindi le preoccupazioni sono giuste e giustificate. Però è anche bene capire in quale contesto viviamo oggi. Inoltre le biomasse sono biodegradabili e quindi anche in un'ottica di sviluppo sostenibile. Anche questo è un grande vantaggio, oltre al fatto che nei fumi possono essere presenti gli inquinanti anche degli altri combustibili fossili, ma questi sono in minore quantità e sono assenti gli ossidi di zolfo. Poi un impianto di questo tipo, facendo cogenerazione, lavora ad altissima efficienza e se viene anche installata una rete di teleriscaldamento permette quindi anche di avere dei risparmi dal punto di vista energetico complessivo. Quindi vabbè, senza dilungarmi nel tecnico, comunque sono d'accordo con quello che ha detto il vice sindaco e comunque noi non possiamo giudicare l'opera, lo devono fare le autorità competenti, quindi comune, provincia, eventualmente la regione, e dire quindi se l'opera è sostenibile per il territorio e non produce impatti tali da variare, da alterare il valore già di fondo delle concentrazioni inquinanti che sono presenti e quindi portare ad avere dei danni sulla salute dell'uomo. E poi un'altra considerazione più che vorrei fare è questa, cioè, per farvi un esempio, ci si attaccano sempre gli inceneritori, comunque queste opere di grandi dimensioni, perché? Perché sono ben visibili, vedi la cappa di fumo, che poi molto spesso non è neanche fumo, è vapore, quindi... E però si trascurano altre fonti di forte impatto ambientale, come il traffico veicolare, che lì non è una questione della tecnologia, ma è una questione delle abitudini di tutti noi che ci portano ad andare al lavoro tutti quanti con una macchina per persona, quindi diciamo... La tua è metano, allora ok. Quindi secondo me, insomma, bisognerebbe fare... È un discorso comunque, come ha detto anche Guerra, che meriterebbe considerazioni di un certo tipo e forse non è la sede più adatta, diciamo. Grazie.
Prego Arzenton, se nessun altro d'accordo per Fabri?
Me?
Interviene, prego Fabri.
Io sarò molto più breve degli interventi che ci sono stati, fatti prima di me. Ho anche un serio dubbio, ecco, in effetti, su quello che può essere il nostro ruolo su questo che stiamo discutendo. Sicuramente commissione ambiente, e potrebbe essere commissione, mi sono fatto influenzare, consulta ambiente potrebbe essere un tema per affrontare questi argomenti, lo può essere anche consiglio comunale, abbiamo parlato di tante cose di interesse generale e può essere anche questa, però in questo caso particolare parliamo di un'azienda che ha scelto di fare un investimento sulla produzione di energia e mi diventa un po' difficile capire, intanto io il dischetto non l'ho avuto, quindi mi servono in base a questo ordine del giorno delle nozioni tecniche che non ho, quindi a me non piace molto esprimere giudizi su cose che non conosco e su cui devo parlare per sentito dire. Parto dal presupposto che la Regione Emilia-Romagna è sempre stata molto sensibile su questi temi, quindi ci dovranno sicuramente essere dei livelli di controllo e di verifica che dovranno essere superati perché il progetto diventi esecutivo. In ogni caso siamo in una fase preliminare e ho sentito dire appunto che ci saranno anche delle informazioni pubbliche e luoghi e momenti in cui approfondire questi temi. Io sinceramente non me la sento di giudicare un impianto che non c'è e di cui non conosco nulla. Sicuramente mi spaventerebbe di più sapere che parliamo di trasformazione di energia nucleare, di petrolio o di altre fonti che sicuramente sono più difficili da gestire. Io, insomma, vi dico, parliamone finché volete, però sicuramente è un tema talmente vasto che probabilmente va approfondito e forse non è questo il ruolo giusto. Sicuramente la Pianura Padana è molto inquinata e sicuramente noi siamo influenzati da tante attività, non soltanto questa che tra l'altro ancora non c'è. Io quindi sono per dire che probabilmente come gruppo non riteniamo di avere gli elementi per giudicare questo progetto e per sapervi dire che è giusto o sbagliato che la GAR costruisca questo impianto. Penso che ci sarà un livello di verifica, dopodiché si potrà parlarne, sicuramente prima di tutto sarà il Comune di Carpi che vedrà e poi dopo ci trasmetterà queste informazioni. Noi al momento, insomma, probabilmente saremo su una linea d'estensione, lo dirà il mio capogruppo, però torno a dire, ho ascoltato tante informazioni che Italo ci ha dato e io non mi sento di giudicare se ha detto la verità Italo o se ha detto la verità l'ordine del giorno della Lega. Torno a dire, con umiltà, quando avremo le informazioni esprimeremo magari un giudizio con più coscienza.
Bene Fabri. Ferraresi, prego.
Vedo che abbiamo fatto un salto nel passato. 10 anni fa si parlava di inceneritore a Fossoli. È stata una grossa battaglia su Novi, Carpi e zone limitrofe. Ed è stata, e si sperava, finalmente tombata per sempre. Ma qua sembra che invece il pericolo inceneritore, ma che anzi, è una ricorrenza che viene a 10 anni in 10 anni, perché ormai è già la terza o quarta volta che si parla di bruciare delle cose. E mi piace la contraddizione di Argentone, spero che non sia di tutto il resto dell'amministrazione, della maggioranza, perché se da un certo punto di vista si sbandiera tanto questo inceneritore, compreso quello di Vienna, che è un bellissimo in centro a Vienna, e dall'altro invece diciamo del porta a porta, stiamo incentivando il porta a porta. Allora, o si sceglie una cosa o si sceglie l'altra, non può essere compatibile inceneritore porta a porta. Non si può dire inceneritore bello, carino, wow, non dà problemi e per l'altra parte facciamo il porta a porta. Esattamente, sono due cose differenti, due strade differentissime. Anzi, di porta a porta, il comitato non inceneritore 10 anni fa, ne parlava già 10 anni fa di porta a porta ed è stato fatto solo negli ultimi anni. E per quanto riguarda l'investimento di 8 milioni di euro che andrà a fare, adesso non so come sarà coperto, ma in parte sicuramente deriverà dai CIP 6, che sono famosi questi CIP 6 che derivano, praticamente sono dati per le fonti rinnovabili, che noi invece, fonti rinnovabili, solo in Italia, l'unico caso in tutta Europa, e consideriamo i rifiuti fonte rinnovabile. E quindi molti introiti arriveranno anche da questo. Ovviamente come lista bocciamo assolutamente qualsiasi cosa si incenerisca, si brucia, cosa del genere, perché per quanto si possa controllare tramite filtri, tramite qualsiasi cosa, ci può sempre essere una pecca, come è successo anni e anni fa a Prato, per esempio, in centro di Prato. E Oltre a questo, vuol dire filtri e cenere dovranno essere smaltiti anche quelli. Non posso durare all'infinito. Quindi c'è un ulteriore. Cioè, stava parlando di filtri e comunque cenere verrà prodotto ugualmente. E comunque. E ricordiamoci che qualsiasi combustione produce diossina, qualsiasi. Adesso mi sono perso. Comunque, anziché dato che state a Vienna a vedere questo generatore qua, ti costa andare a vedere anche il centro di Vede Lago, che non li chiama rifiuti le sostanze, ma praticamente le chiama materie prima seconda e viene pagata, perché c'è tutto un introito e tutto un riutilizzo, che il futuro si parla di questo, e il riutilizzo delle materie e non un bruciale e un consumale, cose del genere. E per quanto riguarda anche il bilancio positivo e negativo di questa struttura qua, dobbiamo anche pensare che comunque ci sono anche dei mezzi che dovranno trasportare tutte queste potature, tutti questi sfalci, tutto questo legname, e purtroppo fa parte della somma della positività oppure no di questo, non so neanche come chiamare, inceneritore o questo centrale biomasse. Arriva che mi sono perso un attimo, e vabbè, niente, non mi viene in mente. E niente, comunque noi ovviamente bocciamo qualsiasi cosa che si debba incenerire, dato che ci sono tutte altre modi e vie di poter sviluppare il futuro. Per quanto riguarda essere dipendenti dall'estero, cosa del genere dal punto di vista energetico, ci sono finalmente le case in classe A. Dobbiamo puntare su quello, non sull'incenerire o bruciare tutte queste sostanze che si possono riciclare.
Grazie Ferraresi. Prego, Italo ha richiesto la parola.
Guardate, io non sono qui a difendere come mio gruppo questo impianto, perché non lo facciamo noi, lo fa una società privata. Io dico solo che non si possono fare di processi alle intenzioni senza avere degli elementi sui quali giudicare. Io dico solo questo, su questa questione qui. Quindi accettare un ordine del giorno dove si parla di un problema, ma si parla di niente, io francamente non mi sento di approvarlo. Perché o ci sono degli elementi, dei dati, con anche la controparte che possa dire qual è il problema e se il problema c'è si risolve, cioè... Se no, qui stiamo parlando di un problema che non conosciamo. Quindi io non approvo un ordine del giorno da mandare a un altro consiglio comunale per dire che quella ditta non deve fare un impianto senza avere gli elementi per poter dare una risposta precisa. Non lo approviamo soltanto per quello, non perché dobbiamo difendere la GARC. La GARC è una ditta privata che fa i suoi interessi. Quindi ci saranno degli organi competenti che dicono questo. Faccio una valutazione più politica. Io francamente, voi siete un gruppo ambientalista, non ho ancora capito dagli ambientalisti cosa dobbiamo fare. Perché quando Andrea dice che dipendiamo dal petrolio, dipendiamo dal gas, dipendiamo ancora in parte dal carbone perché abbiamo centrali elettriche che vanno a carbone, cioè quando si dice che si fa un impianto biomasse che è energia alternativa, anche lo si scambia per un inceneritore, scusa Ferraresi, non ho capito cosa c'entra, perché brucia delle masse, ah vabbè, anche la stufa brucia, la cenere io la butto in mezzo a campagna, voglio dire, ma la stufa non ha dei filtri di abbattimento come questo la mia stufa, io ci brucio anche la legna di pere, quindi ti dico che inquina più la mia stufa di questo qua, vuoi che te lo dica tutta, come fanno tanti che bruciano della legna che non sanno neanche da dove arriva, così la diciamo tutta, la diciamo, Quindi voglio dire, questo c'ha anche gli abbattitori per certe sostanze, anche per le... Quindi io non ho capito cosa dobbiamo fare per cercare di non essere più dipendenti da certe energie che sono idrocarburi e fossili e per sostituirle, perché ancora non l'ho capita. Ma lo chiedo a voi ambientalisti che avete una grande cultura in queste cose, perché veramente se non va mai bene niente, ma non devo, lo faccio come un discorso politico generale, non come un discorso della GAR che farà poi quello che vuole alla fine. Cioè, come facciamo a staccarci? Cioè, continuiamo a usare caldaie che bruciano gas, continuiamo a usare caldaie che bruciano gasolio, continuiamo a fare queste cose. Quando si fa una proposta alternativa non va mai bene niente, diteci come si fa, perché qui, cioè, non si capisce se no, eh.
Devo chiedere la parola.
Mi sono prenotato. No,
Cattini, scusi, mi aveva chiesto la parola Guerra, poi la do a lei. Prego, Guerra.
Allora, come si fa? Secondo me, intanto bisogna porsi, partire dal presupposto che non dobbiamo cercare di bruciare una cosa piuttosto che un'altra, cercare di diminuire quello che si brucia. Le tecnologie per rendere gli edifici sostenibili a livello anche termico ci sono, perché abbiamo visto per esempio le scuole di Rovereto che sono in classe A e sono autonome a livello termico e non bruciano niente, mi risulta. Quindi, e non credo neanche che gli alunni stiano al freddo. Quindi io penso che questa qua sia la direzione in cui bisogna puntare. Bisogna investire i soldi che ci sono per cercare di ridurre gli inceneritori in termini generico, e non tanto di convertirli da gas, da metano a carbone o da carbone a legna, che non risolve il problema, ma lo sposti soltanto. Quindi le soluzioni ci sono, c'è il fotovoltaico, c'è il geotermico, che è un'altra tecnologia che sta venendo fuori in modo molto, molto efficiente, molto, molto giusta. Quindi non è vero che l'ordine del giorno parte da dei presupposti sbagliati o che non ci sono dei fondamenti a sostenerlo, ci sono tutti i fondamenti. Io penso che, anche se appunto mi riesce difficile approvarlo o non approvarlo, decidere cosa fare perché non sono riuscito a leggerlo, quindi chiedo a questo punto, apro una parentesi e la chiudo, chiederei a Cattini di ritirarlo per poterlo valutare insieme. Quindi, comunque, tant'è. Per quanto riguarda in generale, un altro punto è: se proprio si vuole fare un termovalorizzatore di questo tipo, ha senso farlo in pianura padana o ha senso farlo in una zona più ventilata dell'Italia, visto che siamo un paese unico? Si vuole creare energia, si vuole bruciare, abbiamo della legna in eccesso, perché poi il tema è questo qua: il gas è aumentato del 30% in 2 anni, la legna è gratuita, ce la danno i cittadini con la raccolta differenziata, voglio dire, c'è dietro un interesse economico, diciamo anche che è legittimo, ma non che però bisogna bruciare dove, in un'area dove l'inquinamento è ai livelli pazzeschi già in questo momento. Quindi vogliamo bruciare della legna, bruciamola in una zona compatibile con questo tipo di procedimento. Fatemi finire, poi dopo ognuno ha il modo di dire il proprio opinione. Quindi io penso che i motivi per dubitare dei fondamenti di questo progetto ci siano tutti, per chi segue un minimo le tematiche di sviluppo sostenibile e di contesto ambientale, non tanto a priori o per protesta preventiva verso un tipo di tecnologia, ma primo perché il posto, il sito non è assolutamente adatto al tipo di soluzione che si propone, cioè bruciare qualcosa e mettere inquinati nell'aria in una zona ad altissimo ristagno atmosferico e già che sfora già i limiti dopo i primi 2 mesi dell'anno. E secondo perché, come ho detto, ci sono altre soluzioni per risolvere lo stesso problema, che sono di lungo respiro, di lungo termine, non sono uno spostamento del problema per meri motivi economici. Quindi io ripropongo, primo chiedo di ritirare l'ordine del giorno perché non ho potuto leggerlo in modo approfondito e non posso votarlo, vorrei approvarlo, ma ci sono dei punti che tuttora mi sfuggono e che quindi non posso sostenere appieno. E secondo, di fare una consulta prima e una commissione dopo su questo argomento, che credo che meriti ampiamente, si potrà discutere con più calma e documentandosi in modo opportuno.
Grazie. Grazie Guerra. Prego Cattini.
Grazie. Allora, io come linea guida penso che una cosa intelligente sia prima non nuocere, e sicuramente, come abbiamo appena finito di dire, degli inquinanti in più nell'aria non fanno bene. Bisogna valutare anche questa cosa qua. Torno a Vienna, perché qualcuno ha parlato di Vienna, però si è dimenticato di dire che a Vienna non c'è la circolazione d'aria che abbiamo noi, stagnante. A Vienna l'hanno fatto lì perché lì c'è una circolazione d'aria. Io probabilmente ci sono andato un po' prima di lui, visto che sono passati quasi 20 anni e c'era già. Però mi hanno detto, ma perché l'hanno fatto lì? Mi sono stupito. Risposta, perché qui la circolazione dell'aria porta via. A me non risulta che qui porti via niente, ma che faccia tutto cadere. Secondo, ci sono anche dei termovalorizzatori che, anziché produrre dell'acqua, che adesso ci sono solo degli intenti, producono anche metano. Se non lo sapete, ve lo dico io. E sarebbe forse già meglio, però hanno già previsto questo qua che produce acqua. Non si sa per chi. Forse per fare quello che ha detto prima il vice sindaco. A proposito del vice sindaco, è evidente che lui il dischetto ce l'ha. Fatevelo dare. Fatevi fare delle copie. Se proprio non le volete, non ve lo vuole tirar fuori, me lo dite, ve lo porto io. Ve lo porto io. Io credo al fatto che il sindaco non abbia avuto il tempo e il modo di vederlo, e c'ha ragione. Ma come ha parlato il vice sindaco, sono sicuro che lui lo ha. Altrimenti ve lo faccio avere io. Ma non alla giunta, chiaramente. Se la procura, poi.
Cattini,
buona serata, grazie.
Cattini, era anche una dichiarazione di voto?
Sì, naturalmente la mia è a favore del mio ordine del giorno.
Perfetto.
Grazie, buona serata. Ma no, tanto viene bocciato, ne farete uno più bello, no?
Quindi, dichiarazione di voto, Benzi Sauro, prego.
Ma io direi che già state dette tante cose.
Cattini, cioè, lei è pregato di risedere.
Cioè, riconfermo
no,
che noi...
No, aspetti, dobbiamo votare, no, gentilmente, no, guardi, glielo chiedo votare. Gentilmente, bisogna che almeno votiamo.
Cioè, io ritengo che noi riteniamo che non, di non avere elementi in mano tali da star qua, cioè da votare questo ordine del giorno. Non sappiamo esattamente, non abbiamo contenuti, non abbiamo informazioni, non siamo a conoscenza di queste cose. Quindi direi che questo ordine del giorno, per quello che ci chiede in questo momento, noi il nostro voto sarà non è favorevole. Anche perché, appunto, come te l'ho detto prima, non abbiamo gli elementi esatti per contraddirlo o per capire cosa succede. Naturalmente non possiamo neanche votare un ordine del giorno tanto per portarlo a quelli di Carpi, cioè mi sembra assurdo, ecco. Quindi in questo momento noi il nostro voto non è favorevole, ma nello stesso tempo, qualora avessimo delle condizioni, delle nozioni, degli strumenti in più per valutarlo e per ridiscuterne, probabilmente allora ci faremo vivi e ne riaffronteremo il discorso, ecco, grazie.
Grazie Benzi. Per la dichiarazione di voto, veloce perché sennò Cattini...
Velocissimo. Vabbè, io ripeto, vorrei votarlo, ma mi asterrò per il motivo che ho detto prima, che non ho potuto leggerlo per intero e verificare tutti i punti per intero. Voglio solo dire, sull'ultimo punto che ha sollevato Benzi, che il discorso di Carpi non c'entra niente, cioè noi abbiamo votato più volte ordini del giorno indirizzati alla regione Emilia-Romagna, che è molto più lontana di Carpi. Quindi penso che sia nostro dovere informarci sull'utilità e dare un parere ufficiale, che l'amministrazione dia un parere ufficiale motivato sull'utilità o meno, sull'opportunità o meno di fare questi rigeneratori. Quindi vorrei che fosse messo agli atti, invito formalmente a creare una consulta, una commissione su questo punto, che ritengo cruciale per il futuro della salute dei nostri cittadini. Quindi mi asterrò.
Bene, prego Diegoli.
Noi comprendiamo perfettamente la preoccupazione nei confronti della salute dei cittadini, però sinceramente davvero non ci sono gli strumenti, non abbiamo gli strumenti sufficienti per poter per poter dare un'approvazione nei confronti di questo ordine del giorno, sinceramente, quindi ci asteniamo.
Bene, quindi passiamo alla votazione a questo punto. Chi è favorevole alzi la mano.
Favorevole uno.
Favorevole alzi. Chi è contrario? Chi si astiene?
Anch'io mi astengo.
Sì?
Assolutamente.
Allora sono 5, sì. Quindi è respinto. Bene, prima di passare all'altro punto, allora visto che Cattini, lei deve proprio andare, lei mi aveva detto che aveva una comunicazione da comunicare, quindi... Non ho capito... Bene, comunque ci asterremo da eventuali.
Cos'è?
Bene, allora riprendiamo dal punto numero 5 che avevamo detto prima, è organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni. Prego Giulia Olivetti.
Allora, noi questa sera proponiamo l'approvazione del regolamento su contenente la disciplina dei controlli interni. Questo regolamento viene redatto a seguito dell'uscita del decreto legge 174 del 2012 che va a riformare alcuni punti del testo unico degli enti locali. Che appunto riguardano i controlli interni. Il testo del regolamento è stato opportunamente discusso in commissione, in cui ha relazionato il segretario comunale, il dottor Andrea Orlando, che si è occupato della stesura del regolamento. Quindi andrò a riepilogare per sommi capi quello che andiamo a disciplinare tramite questo regolamento. Allora, intanto è opportuno dire che la disciplina del 174 divide nettamente quello che prevede per i comuni sopra i 100.000, sopra i 15.000 abitanti e quindi tutta una serie di norme a cui dovrà sottostare l'Unione dei Comuni. E quindi vedrete un certo scostamento da quello che andrete, sarà chiesto di approvare i consiglieri in Unione Terre d'Argine, quello che approviamo qui stasera. Infatti i controlli più innovativi che sono introdotti rispetto al testo unico dal 174, che sono il controllo delle partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi, non sono obbligatori per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Anche il controllo strategico non è obbligatorio per i comuni sotto i 15.000 abitanti e quindi il nostro regolamento conterrà la disciplina sul controllo di gestione, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile e sul controllo degli equilibri finanziari. Inoltre noi introduciamo questa sera anche quanto disposto dalla legge 190 del 2012 e quindi controlli contro la corruzione e l'illegalità. Dunque, il regolamento, il DL 174, poi convertito in legge, rende maggiormente cogente il sistema di controlli che già era presente nel testo unico degli enti locali e impone agli enti locali di stabilire le modalità con cui si vanno ad effettuare questi controlli e la struttura, di definire la struttura organizzativa preposta agli stessi. Una differenza importante ancora tra i comuni al di sotto dei 15.000 e al di sopra è che per i comuni sopra i 15.000 abitanti i risultati dei controlli interni devono confluire in una relazione che il sindaco deve inviare semestralmente alla Corte dei Conti. Per noi che siamo sotto i 15.000 abitanti non vige questo obbligo. In ogni caso, come andrò a spiegare elencando i controlli, chi è predisposto preposto ai controlli farà comunque una relazione che metterà a disposizione sia dei dirigenti degli uffici che del Presidente del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale stesso, nonché degli amministratori. Una cosa importante che vorrei sottolineare è che nel nostro regolamento abbiamo inserito un comma che prevede che i controlli interni si possono effettuare anche in modo associato. Infatti, come voi sapete, la maggior parte della nostra spesa corrente attualmente è stata stata delegata all'Unione. Perciò il regolamento prevede che il Comune di Novi si possa convenzionare con l'Unione dei Comuni per fare il controllo interni. Questo perché qualora l'Unione dei Comuni si dotasse di un ufficio preposto, avrebbe sicuramente, come abbiamo anche avuto modo di discutere in commissione, senso mettere in piedi un sistema organico ed integrato che dia le risultanze dei controlli a 360 gradi, quindi la dico così, anche in modo consolidato tra quello che succede nel Comune di Novi e quello che e quelli che sono i risultati in Unione. Dunque, brevemente vediamo quali sono i controlli disciplinati dal regolamento. Allora, il controllo di gestione, che verrà eseguito come succede attualmente dal servizio economico finanziario, che deve, ed è già previsto dall'attuale normativa, inviare un referto annuale alla Corte dei Conti. Sul controllo di regolarità amministrative e contabili ci sono più novità, perché questo controllo era già previsto anche dal TUEL, ma non era elencato tra i controlli interni. Quindi viene declinato più puntualmente il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, viene fatto in due fasi, una preventiva e una successiva. Quella preventiva è, diciamo, si articola in due fasi, cioè il responsabile che emana l'atto. Il responsabile che esprime la regolarità tecnica, mentre il responsabile del servizio finanziario dà il parere contabile sulla copertura finanziaria dell'atto per tutti quegli atti, sia delibere che determine, che comportino un riflesso sulla situazione economico-patrimoniale, un riflesso sulla situazione economica-patrimoniale dell'ente, quindi praticamente quasi tutti gli atti che vengono emanati. E il controllo ex post invece viene fatto solo dalle determinazioni, quindi sugli atti dei responsabili dei servizi, e viene fatto attraverso un campionamento casuale dal segretario, secondo delle regole che trovate declinate all'interno del regolamento. In questo caso il referto viene trasmesso anche al Consiglio Comunale. Il controllo sugli equilibri finanziari non è altro che il monitoraggio del bilancio, dell'andamento degli equilibri del bilancio, che viene fatto costantemente dal servizio economico e finanziario. E infine abbiamo inserito la prevenzione alla corruzione. Il responsabile è il segretario comunale e ogni anno il Consiglio Comunale dovrà dotarsi di un piano triennale di prevenzione in cui devono essere elencate tutte le procedure che si ha intenzione di seguire per evitare le azioni che sono a rischio di corruzione. Anche in questo caso il referto dei controlli svolti dal segretario sulla base di questo piano devono essere riferiti al Consiglio Comunale. Attualmente c'è una contrattazione sulle regole per la definizione di questo piano, e quindi questo piano andrà approvato più o meno entro 6 mesi. Questo è quello che noi andiamo a provare per adeguarci a quanto disposto dal DL 174, e credo che possa essere assolutamente condiviso dal momento che andiamo a disciplinare dei controlli che garantiscono una maggiore trasparenza all'azione amministrativa, e per quanto riguarda il controllo di gestione ed eventualmente il controllo strategico anche dell'azione, degli obiettivi, delle strategie e delle scelte politiche che porta avanti la pubblica amministrazione. Quindi io lo vedo anche come uno strumento che rafforza la capacità e il potere del Consiglio Comunale nell'interazione con l'azione amministrativa.
Bene. Quindi, se qualcuno vuole prendere la parola. C'è freddo.
È freddo ancora?
Bene.
Adesso?
Prego Fabri.
Molto brevemente, visto che assieme alla Giulia ho partecipato, anzi ho dovuto presiedere la commissione e tra l'altro è stata fatta anche già in Terre d'Argine, sono un po' i due livelli estremi, Carpi 9 sotto i 15.000 abitanti, Unione sopra i 100.000, quindi due livelli minimo e massimo di controlli obbligatori. No, volevo soltanto dire che sicuramente vediamo in modo favorevole che vengano istituiti questi regolamenti, questi livelli di controllo che sicuramente saranno di stimolo a migliorare e a eventualmente, se unificheremo i servizi con altri comuni, anche a confrontarli per magari raggiungere un obiettivo di maggiore miglioramento dei servizi. Sicuramente l'ultima parte, quella che coglie la prevenzione della corruzione e legalità, tra l'altro da quello che so l'Italia ha aderito a un protocollo internazionale appunto per istituire questi controlli, sicuramente arriviamo anche forse un po' più tardi degli altri. Sono tutti, secondo noi, effetti positivi che avremo. L'atto sicuramente prevede delle azioni che avranno dei benefici, quindi come abbiamo detto in commissione siamo sicuramente favorevoli e tra l'altro ci auspichiamo come consiglieri di poter al più presto vederne anche gli effetti.
Bene Fabri. Guerra, prego.
Sì, io ovviamente non ho partecipato alla commissione, ma mi sembra che questo nuovo regolamento introduca delle migliorie, indubbiamente, e anche se delle volte un'aggiunta di regole può andare a ottenere l'effetto opposto per un'eccessiva burocrazia, eccetera, non mi sembra questo il caso. Mi sembra che sia nel complesso un miglioramento più che accettabile, per lo più è anche a costo zero, se ho capito bene, quindi approveremo in pieno questo nuovo regolamento.
Benzi, Sauro, prego.
Naturalmente mi associo a quello che è già stato detto, penso che non ci sia ben poco da aggiungere, naturalmente voteremo a favore anche noi.
Bene, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi direi che è stato votato all'unanimità. Passiamo anche alla immediata eseguibilità. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Anche l'immediata eseguibilità è stata votata all'unanimità. Bene, io direi, vista l'ora tarda,
per il consiglio comunale prossimo c'è, sì, una delibera che deve essere fatta entro una certa data, per cui la proposta è per mercoledì 13 da confermare, ma direi che la proposta...
Allora, mi diceva il sindaco che c'è una delibera assolutamente da approvare entro il 13
entro la metà di febbraio.
Entro la metà di febbraio.
È obbligatorio.
E quindi si pensava di fare il prossimo consiglio comunale
mercoledì
13 febbraio. Santa Maura. Che mi viene... Questo tralascialo dal... Cancellalo.
Io volevo...
Sì. No, a parte questo, se siete d'accordo, quindi, e quindi si dovrà fare, quindi sarete assolutamente d'accordo, penso. L'ultimo punto all'ordine del giorno lo passiamo al prossimo Consiglio Comunale.